31 maggio 2014, socioterapia.
Perché non può digitare?
Non sa che esiste, non la conosce.
Ah, uno che è nato là, risulta là, eccetera, eccetera.
Sì.
Certo.
Questo spiega perché magari, per esempio, i nostri bambini hanno dei desideri che magari dei bimbi africani neanche si sognano.
Su questo ho pochi dubbi. E lì qual è la colpa? C'hai ancora lì? Di chi è la colpa?
Nostra.
No, del medium.
Dei media.
Dei media,
dei media. È chiaro che le misure fatte come caso, le fasce, tra le fasce più ambite, cioè proprio quella dalle 2 alle... alle 7, alle 6, alle 7, che è la fascia dei bambini.
Sì, sì, lo fanno.
Alla quale mandano tutto quello che possono. Yeah. Sono i nuovi consumatori. Andate così, guardate voi. Qui casualmente. Oremus.
E quindi eravamo arrivati al fatto che l'investimento affettivo, solo pronunciare ad esempio la parola Maldive, scatta, se una persona dentro di sé la rappresentazione delle Maldive, un investimento affettivo che può far partire il desiderio.
C'è anche Sara adesso.
Bene, che può far partire il desiderio. E allora dopo ha fatto invece il caso in cui se una persona fosse dipendente. Perché il desiderio può scattare se una persona non è dipendente, ma nel momento in cui una persona fosse dipendente, che cosa succede? Gioca il jolly?
Dai, continua.
Grazie. Mi vuole bene, Sebastiano, è un suo segnale d'affetto. Allora, nel momento in cui...
Ciao.
Ne hai ucciso uno? No, hai quant'altro?
Sì. Perché?
Sì.
Allora, nel momento in cui io avessi la dipendenza, allora ci sarebbe qualcosa che gestisce il mio investimento affettivo. Una sostanza, una dipendenza qualunque. Quindi nel momento in cui si rievocasse una determinata parola che è legata al fatto della dipendenza, l'investimento affettivo che attraverso il desiderio fa partire il meccanismo della dipendenza, perché come definiamo la dipendenza? Non
sì, attraverso l'investimento affettivo. E questo schema qui, attraverso l'investimento affettivo fa partire il desiderio.
Grazie.
Che lavora sopra alla dimensione affettiva, nel momento in cui io avessi una dipendenza mi fa scattare la mia dipendenza, non so se è chiaro, questo è molto importante perché proprio...
Scusa, lo vuoi ripetere un attimo?
Sì, certo, sì, adesso aspettavo che sedessero anche loro. Allora, no, dopo le parti. Quante persone c'erano ieri sera?
Una quarantina.
Ma ieri sera
tra l'altro una ragazza è venuta da me per chiedermi di poter fare volontariato.
Te l'ho mandata io.
Ah,
mi era venuta a chiedere, ho detto di venire perché era importante.
Sì.
Allora, Sara, vedi uccisa. Non ti si vedeva. Allora, il punto importante è un po' questo. Abbiamo parlato ieri del desiderio. Perché abbiamo parlato del desiderio? Faccio velocissimo per loro due, soprattutto perché il desiderio è una particolare forma di pensiero. Scatta su parole, su simboli, e nel momento in cui scatta crea nella persona uno stato particolare. Allora, Io intanto, per avere un desiderio, devo conoscere l'oggetto del desiderio. Diciamo. Che non è, intendiamoci, l'oggetto, l'argomento, chiamatelo come vi pare, non mi interessa, è diverso dal desiderio. Se io desidero una lavagna cartacea oppure desiderassi una lampada, il desiderio è comune, ma diciamo i detonatori, come li chiamiamo noi, sono diversi. Diciamo, quindi a più oggetti di desiderio corrisponde il desiderio come fenomeno. Diciamo? È chiaro così? Allora, da questo punto di vista, qual è il problema interessante del desiderio? È questo, che io devo possedere dentro di me già una rappresentazione, quindi un'immagine caricata effettivamente, di quello che poi diventerà l'oggetto di desiderio. Quindi io, per desiderare qualcosa, devo già avere la rappresentazione di questo qualcosa dentro di me. Vediamo, in qualche forma, in qualche maniera, dopo vedremo che c'è un caso invece particolare. Allora, punto importante, punto interessante è questo: nel momento in cui qualcosa, quindi una parola, un ragazzo quando ne ho parlato ha detto un mucchio di lettere, e io ho detto sì, purché sia un mucchio di lettere organizzato, quindi deve essere un mucchio di lettere che rappresenta una parola. Se io dicessi x, y, z, voi cosa capireste? Eh? Come niente?
La
non so se chiama, ma solo se conoscete gli assi cartesiani, se no.
Beh, non è detto.
Eh?
Non è detto che sia solo quello.
Certo che non è detto, ma c'è almeno quello.
Quindi scusa, il desiderio ha sempre dietro un'organizzazione simbolica.
Ha un sistema di rappresentazione. Non è detto che sia organizzato. Come abbiamo visto andando avanti, poi ve lo dico, cioè ve lo riassumo. Ci siamo. Quindi io devo avere dentro di me un sistema di rappresentazione, altrimenti non posso desiderare, almeno per ora, dopo vi spiegherò il perché può essere anche un'altra situazione. Ci siamo? Quindi io, per desiderare qualcosa, devo avere la rappresentazione dentro di me, la birra ghiacciata, a patto che faccia parte della mia cultura, eccetera. Ad esempio, non so, voi desidereste delle cavallette fritte?
No.
Chi è che ha detto sì? Nessuno? Cioè, perché sia buonissimo. Sapete che in Francia le vendono al posto delle cose.
Delle patatine.
Delle patatine.
Sì, perché dicono che stanno quasi di patatine.
Stanno quasi di patatine. Sì.
Davvero?
Sì, sì.
Mi piacerebbero molto.
Sì. Ma solo se tu hai il sistema di rappresentazione che cavallette fritte, se no non ce l'hai. Quindi pensate, quando c'è un'invasione di cavalletti io ti dico le padelle, ma no.
Se viene una piaga.
Eh?
Se viene una piaga.
Viene meno una piaga. Anzi.
Diventa un...
Esatto, diventa addirittura un rifornimento gratis di cibo. Mi sembra male, no? Tutti là a correre dietro.
Da piaga a manna. Da piaga a manna, per
usare. Da piaga a manna, bravissimo. Ci siamo. A parte tutto, la manna l'avete mai mangiata?
No, nella circolata.
No, io parlo proprio la manna.
No, da sola no.
Qui si è andata al gelatauro, ce l'ha.
Sì.
Fa schifo. È una roba dolciastra. Però se volete cavarvi la cosa, il gusto, è che poi è una specie di resina, no? Che viene trasportata. Allora, quindi io per desiderare ho bisogno di avere dentro di me la rappresentazione. È chiaro che da questo punto di vista, nel momento in cui uno mi dà l'immagine, Maldive, se sono qua affogato, è chiaro che se non sono tare, odio i paesi, le isole, molte persone hanno il problema delle isole, si sentono chiusi, eccetera, così non gliene può fregare di meno. Ma se uno ha, ad esempio, la rappresentazione delle Maldive, è chiaro che uno dice, ieri sono stato alle Maldive, boia, è chiaro, perché scatta il desiderio, diciamo. Quindi, la cosa importante intanto, questo è il primo step. Secondo step, quindi primo step, io devo possedere la rappresentazione dentro di me, se no non scatta il desiderio. Secondo step, qual è il secondo step? È il caso in cui ci sia in atto una qualunque forma di dipendenza. Ci siamo? Nel momento in cui una persona ha al proprio interno un sistema di dipendenza che può essere di più diversi tipi, dalla dipendenza alimentare, dalla dipendenza da sostanze, dalla dipendenza dal lavoro, c'è un mucchio di persone, soprattutto anziane, che se voi gli parlate di lavoro, io non vivo più, il mio ambiente di lavoro, la fine del mondo, eccetera, eccetera, e scatta appunto la convinzione di essere obsoleti, non avere più nessun motivo o ragione per vivere, proprio perché da questo punto di vista il desiderio li riporta quando loro lavoravano. Ci siamo? Persone che per tutta la vita avevano quale unico punto di riferimento il proprio lavoro, nel momento in cui vanno in pensione diventano terribili, cioè veramente, io esempio questi casi di disagio anche forte, di cose eccetera, devo dire che sono i casi tra i più faticosi che ho. Adesso proprio sto seguendo una persona che è un industriale, poi ha passato la mano al proprio figlio e la cosa curiosa è che lui adesso non sa più cosa fare della sua vita. Tanto per darvi un'idea, ci sono una serie di donne, di donnine che lo accalappiano, se ne sono gli succhiano un po' di roba, lui ha un'apparenza di vita, poi dopo se ne vanno e lo mollano e lui si ritrova costantemente sempre più indietro in questo tipo di situazioni. Quindi è estremamente importante da questo punto di vista per capire il coso. Ad esempio, un'altra situazione molto spesso importante è quando una persona viene abbandonata, ad esempio in un rapporto, eccetera. In quel momento tutto riporta al discorso, al rapporto ad esempio con il coniuge abbandonato, diventa una piccola ossessione. È chiaro perché? Perché tutte le volte che c'è qualche persona che potrebbe essere interessata, eccetera, nel momento in cui fa scattare il meccanismo dell'affettività e quindi del desiderio, automaticamente la dimensione affettiva del desiderio riporta la persona nell'oggetto di dipendenza. Ci siamo? Per cui se sono dipendente dal cibo, se non so, lui mi guarda male, vado giù e mi faccio un panino per consolarmi del fatto che mi ha guardato male. Ci siamo? Se sbaglio qualcosa, idem. Se invece faccio bene qualcosa, mi devo premiare, per cui vado giù e mangio perché merito un cosa. Il problema della dipendenza diventa un problema molto interessante, perché comunque sia è autoconvalidante, funziona sia come fatto di consolare, sia come fatto premiale, come dimensione premiale. La droga è uguale, no? La cosa curiosa è che molte persone non riescono, è curioso ad esempio nel problema della musica, che è un problema che spero, sul quale spero riusciremo a fare un forte lavoro teorico. La cosa interessante è questa: la musica per molte persone, se la sentono fumando ad esempio delle canne, è come se fosse meglio, è già uno schema di dipendenza, nel senso che io, nella misura in cui sento la musica, se non ho una canna non mi piace più come se avessi una canna. Perché? Perché se mi piace la musica, automaticamente per la dimensione, direi per una sorta di proprietà quasi transitiva, tanto per intenderci, la musica mi fa scattare il desiderio, la dimensione affettiva del desiderio mi fa scattare la dipendenza dalla canna, o viceversa, nel momento in cui mi dovessi fumare una canna, scatta il desiderio della musica. È una situazione che è molto frequente. Allora bisogna stare molto attenti, perché è già una situazione di dipendenza. Adesso tra un po', quando la cannabis verrà assolutamente legalizzata e liberalizzata, non ci sarà più questo problema. Purtroppo crescerà e aumenterà, nel senso che è lo stesso problema da questo punto di vista del gioco compulsivo. Adesso che non c'è più il divieto di gioco, sapete che nell'arco di 2, 3, 4 anni, mi sembra non di più, che è stato liberalizzato, sta diventando uno dei grossi flagelli, soprattutto delle categorie deluse o anziani. Una quantità di anziani che va a ritirare la pensione se la gioca tutta nel
Gratta Vinci
o nel bar vicino,
il
bingo, eccetera, così è terribile. Beh, però ci sono le macchinette, eccetera, quindi la cosa terribile è che si giocano tutta la pensione, quindi bisogna stare molto attenti da questo punto di vista. Ci siamo. Ecco, il meccanismo è identico. Terzo step, mi sembra, estremamente importante, questo però ve lo dovete ricordare in maniera assoluta. Qual è il terzo step? È un passo molto 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 importante. Allora, nella nostra società, in cui la pubblicità e i media nuovi, ma anche quelli vecchi, anche se in misura minore, lavorano e fanno scattare i desideri, diciamo, la cosa curiosa è questa: nel momento in cui desiderassi una Ferrari non me la posso permettere, nel momento in cui desiderassi andare alle Maldive non me le posso permettere, nel momento in cui desiderassi, che so io, anche semplicemente una casa, per molte persone non me la posso permettere. Il fatto di cancellare, cosa cancello nel momento in cui non me la posso permettere?
Contenuto.
Quindi cosa cancello?
Concetto.
Quindi?
L'immagine.
L'immagine. Allora, voi capite che è come se io addestrassi la mia dimensione affettiva al di là dell'immagine. Non so se è chiaro. Questo naturalmente su persone che sono minimo grandicelle. Sui bambini la cosa terribile è data dal fatto che, a furia di sottoporli a desideri, rispetto a bambini che non hanno o non hanno ancora un sistema di rappresentazioni, vuol dire impostare una situazione di desiderio alla quale non corrisponde nessuna immagine. Diventa il desiderio come patologia. Ieri ho citato il caso di questo mio nipote, che adesso è un po' più grande, ma che da piccolo, per ogni ricorrenza e per ogni festa, aveva almeno 30 regali. Voi capite che lui non era più interessato al regalo, ma era interessato a quello che ho chiamato lo scartocciamento. Cioè lui si muoveva, era vivo solo nella fase di scartocciamento, poi prendeva il regalo e lo buttava in un cantone e non lo guardava più spesso. Questo è molto importante perché purtroppo predispone ad un discorso di desiderio senza contenuto, per cui se per caso in quella situazione si instaura anche semplicemente una canna, diventa un discorso terribile, perché la canna non dà contenuti ma dà immagini. Ci siamo? Quindi di fatto costruiamo direi bambini assolutamente insoddisfatti. Non provano più gioia per nulla, hanno una generica tendenza al desiderio alla quale non corrispondono ancora, ad esempio, desideri sessuali, perché ancora non hanno sviluppato il loro corpo, non hanno desideri realizzativi perché si realizzano all'interno di migliaia di ore di cartoni animati, di filmetti, in una fruizione spesso non gestita, perdono il rapporto col proprio corpo perché stanno fermi e non, spesso non hanno e non agiscono attività motorie, sport, eccetera. Quindi il discorso diventa terribile perché diventa un'apertura al desiderio della quale la persona non riesce a definire l'immagine. Io non desidero più fare l'astronauta, ci siamo, ma nel discorso della fruizione mediale desidero tutto quello che vedo e che scompare con la fine della visione. Non è chiaro?
Desidera tutto e niente, in sostanza.
Ma non è chiaro? Perché non è chiaro?
No, ho perso un attimo il filo.
So perché, non me ne ricordo. Avete un filo? Chi è che fa un filo? Bisogna che ci ricordiamo di portare un gomitolo. Dov'è che hai perso? Dove stai?
No, l'ultimo passaggio.
Quale passaggio?
No, al bambino, praticamente, che costruiamo un bambino insoddisfatto.
Chi l'ha detto?
Desidera.
Dov'è?
Sì.
Chi ha detto? Qual è questa storia del bambino? Date una mano.
No, che al bambino, non dando più un'immagine, tipo ad esempio la funzione TV, vede la trasmissione.
L'ultima parte.
Che poi lui, dato che si attacca alla funzione televisiva mediale, non c'è proprio un riscontro lui personale su, tipo fare l'astronauta, non è che poi lui in futuro si adopererà per fare l'astronauta, però il desiderio.
Sì, no.
Finisce al termine della trasmissione del film dell'astronauta, per dire, non c'è un rapporto concreto.
Cioè non è più. Quindi non è più. Non so se avete sentito un'intervista all'astronauta italiano. Lui dice che fin da piccolo pensava di fare l'astronauta ed era contento perché c'era riuscito. Quindi in questo caso il desiderio da piccolo per lui è stato una sorta di programma sul futuro. È chiaro che se io, in virtù della fungibilità simbolica, non scordiamoci i concetti di socioterapia, sostituisco le immagini perché non sono immediatamente collegate con l'empirico, io avrò 100.000 desideri in funzione di quello che sto vedendo, e se scompare va sotto qualcos'altro. È chiaro. D'altro canto, la frase di quella bimba che
era ieri, era felice perché ballava e cantava.
Hai capito? Chi l'ha ricordato? Bravissimo. La bambina di ieri non desiderava niente altro che quello che conosceva bene, cioè l'uso del corpo che dà gioia, non un corpo sottomesso a un mito, a un modello, eccetera, ma l'uso del corpo in un qualcosa che dia gioia diventa autoconvalidante. Io non ho bisogno di costruirmi dei desideri, al massimo è una dinamica interna, è quello che sto facendo. Io ho seguito in particolare, mi ricordo, una ballerina molto interessante, che poi è finita alla scuola di ballo di Bruxelles, delle ballerine classiche, che sembra che sia buona, adesso non so. E lei era pazzesca, perché per lei, a lei non interessava altro che andare là. Aveva il compagno, saltato il compagno, perché se lui non avesse accettato che lei fosse andata là, l'avrebbe segato subito. Cioè per lei non c'era l'unico desiderio, era un qualcosa di realizzabile all'interno del proprio percorso evolutivo. Quindi la cosa interessante è questa, un ragazzino che volesse amasse, per dire, la fisica o la matematica, che va a studiare, poi insegna, eccetera, un ragazzino che il cui sistema di desideri è assolutamente agganciato all'empirico.
Io rimando agli obiettivi, questo per esempio da bambino, cioè si vuole, diventa un obiettivo più con desiderio.
Potremmo dire, non è corretto, capito? Perché l'obiettivo a monte richiede un ragionamento, per cui può anche non esserci, cioè non un ragionamento, un filologico, hai capito? Faccio un esempio. Io se avessi l'obiettivo di fare il nuotatore, ci sei, professionista, nel momento in cui non ci riuscissi, chiudo l'obiettivo, non lo posso raggiungere. Io faccio esempio, quando seguo le persone, io voglio almeno 3 obiettivi, in ordine di importanza, non mi interessa, però voglio 3 obiettivi, perché? Perché alcuni obiettivi possono essere oggettivamente non raggiungibili. Allora, se tu ti incentri su un obiettivo, sei chiuso. Se invece, naturalmente, nel momento in cui uno dovesse chiudersi, gliene faccio mettere sotto un altro, perché bisogna averne sempre 2 o 3 a disposizione, non so se è chiaro. In questo modo non faccio mai correre il rischio alla persona di restare senza obiettivi, che non coincide con i desideri, non so se è chiaro.
Il desiderio rimane la spinta. L'obiettivo può essere
non ho capito.
Cioè il desiderio e l'obiettivo. L'obiettivo rimane una possibile realizzazione empirica del desiderio.
Non ho capito. scusatemi. No, ma hai fatto bene a fare questa domanda, perché per me era scontata, ma non è scontata. Il discorso è molto, scusatemi, molto semplice. Nel desiderio cos'è che funziona?
Investimento
affettivo. Nell'obiettivo?
La rappresentanza.
Tutte e due. Cioè l'obiettivo, per essere un obiettivo, deve essere interessante per la persona, ma anche razionalmente raggiungibile, altrimenti non ha senso. Mentre il desiderio non è detto. Non so, è chiaro la differenza?
Sì, sì.
Quindi va benissimo, è chiaro che hanno dei momenti, se vuoi, simili, però il discorso è fondamentale. Ci siamo nel deserto, la bibita ghiacciata con la macchina rotta da 3 giorni e non è più una goccia d'acqua, non è un obiettivo, è un desiderio.
Ma forse quello che, non so, volevi dire te, era il fatto che sì, la distinzione rispetto a investimento affettivo e rappresentazione, per desiderio il primo e per obiettivo la seconda, però forse il fatto che un desiderio, quindi una spinta di un investimento affettivo, se poi si attacca a un'immagine concreta, può trasformarsi in obiettivo.
No, devi avere, ti faccio un esempio, no? Se una persona volesse una Ferrari, ci sei? Allora, la persona cosa dovrebbe fare?
Avere un lavoro per potersela comprare e mantenere.
No, non è vero. Cosa potrebbe fare?
Comprare. No, non c'è, no. Può aspettare, se lo vuole comprare, prenderlo già, non so.
Esattamente. Cioè lui metterà via una Ferrari vecchia, usata, non di qualità, scusatemi, si compra con 20.000 euro, che tutto sommato è una cifra accessibile. È chiaro che se lui vuole la Ferrari da 800.000 euro diventa irrealizzabile. Allora, se fosse un obiettivo non è un problema. Cerchi una Ferrari usatissima da 20.000 euro, è sempre Ferrari. Guardate che è un meccanismo terribile, perché è il meccanismo dei cloni. Il marchio contraffatto campa su questa cosa qui. A me non interessa che un capo che costa 300 euro, c'è una ragazza che si è comprata un capo da 700, un paio di jeans da 700 euro. Che differenza c'è? Pensate, scusate, dico alle donne, le borse Louis Vuitton, va bene, tutte quelle che sono in giro sono tutte autentiche?
No.
Ci siamo? Per cui la persona, sì, però per la persona è come se fosse autentica, cioè per lei, infatti è bellissimo.
Dipende, se è un maraglio o no. Se è un maraglio è autentica, se uno invece che vuole far apparire e basta,
no.
Invece sì, vorrebbe che fosse quella vera.
No, il maraglio se la compra. Scusate, il maraglio è il bandito. Il bandito la frega a quello che sta di. Scusatemi, il Rolex, la banda dei Rolex, è bravissima, perché non ti ruba mica un Rolex coso, falso.
Certo. Sì, sì,
frega il Rolex solo se vede che è vero. Non
ma
so se
il maraglio non è bandito, però vabbè.
Cos'è il maraglio?
Il maraglio è quello che se la tira perché fa una cosa tarocca e invece fa finta che sia vera.
No, non è proprio così. Adesso non discutiamo, dipende dagli ambiti, perché in alcuni ambiti è così, in altri ambiti il significato è molto semplice. Quando uno fa una maragliata vuol dire che freghi una persona, va bene, o anche te stesso, ma non importa. Il discorso del marchio contraffatto è un'altra cosa. Proprio 2 giorni fa hanno eliminato non so quante centinaia di migliaia di bottiglie di Brunello di Montalcino, che era da 1 euro taroccata, gli aveva messo
10 volte di più.
È chiaro, tra le vittime che c'era? C'era anche un tal Bocelli. È chiaro? No, ma ve lo dico perché questa è la cosa interessante, cioè il marchio. Ora io di persone ne ho conosciuto un casino, no? Era bellissimo perché la persona, il Rolex, a me un po' piacciono gli orologi, no? C'era uno che diceva questo è un Rolex, sono un pochino, sono dei subacquei, me ne intendo, io non mi ho detto una parola, ma il Rolex, quelli taroccati, guardate che sono fatti, alcuni modelli sono fatti molto bene, perché vengono fatti con i punzoni della Rolex dismessi. anziché essere distrutti, vengono comprati a Hong Kong, a Taiwan, eccetera, così, e con questi pulsoni usati, per cui non hanno tenuta stagna, però sono originali, costruiscono dei cloni che sembrano originali, perché poi in effetti dal punto di vista non delle prestazioni, ma dal punto di vista dell'apparenza, dell'immagine nostra, sono quasi identici agli originali. Ecco, la cosa interessante è proprio questa, ci siamo. E la cosa interessante è che molte persone, appunto, che sono prese dal meccanismo del desiderio, anche se sanno, dice, ho comprato Louis Vuitton a 70 euro. Te lo dico in caso che mi è capitato. Allora io non le torno a parola, ma io Louis Vuitton, se è autentico, 70 euro te lo sogni. Se non è autentico ne potevi spendere 15 o 20 da qualunque vuoi comprare. Qualcuno gli ha fregato 60 euro.
No, perché quello di 20 euro magari di plastica, invece con i 70 euro di pelle, allora dove c'è questo meccanismo?
Certo, che sono tutti meccanismi di autoinganno.
Sì, di autoinganno.
Di autoinganno, certo. Perché il meccanismo è che a questo punto sembrano veri, per cui tu decidi che sono veri. Chiaro?
Ma è autoinganno questo.
Sì, abbiamo. Certo, è autoinganno. Ci siamo. Interessante.
Posso fare solo una domanda? Un passo indietro.
Ma anche due. Al prezzo di uno.
Al prezzo, ok. Certo. Sul discorso dell'annullamento dell'immagine di fronte al fatto che oggi.
Non l'annullamento. Chi l'ha detto?
Allora, io ho capito che nella nostra società i media lavorano per stimolare i desideri.
Chi?
I media, non i mezzi di comunicazione, lavorano per stimolare i desideri.
Non solo, hanno anche l'effetto di stimolare i desideri.
Che effetto c'è quello di stimolare i desideri? Nel momento in cui, di fronte, diciamo, a questo bombardamento di desideri, pensiamo ai miei figli, guardano la televisione, bombardati da 3.000 pubblicità, il braccialetto di Violetta, la cosa, non sono sempre realizzabili.
Speriamo.
Quindi,
no, ma guardate che non è un caso.
Come si fa a far sì che, cioè ad aiutare un bambino a far sì che non annulli quell'immagine che potrebbe poi diventare...
utile,
no, che potrebbe portare al desiderio, che ha detto lei, al discorso del desiderio.
Allora bisogna far sì da annullarlo, come hai detto, che non annulli.
Allora, cioè, bisogna farla annullare, no, bisogna...
in che senso?
Cioè, per dire, io mia figlia che dice, mamma, mi compri il braccialetto di Violetta, adesso ci il braccialetto di Violetta, ne ha tantissimo un po' di Violetta, però è un braccialetto identico agli altri, solo che di Violetta. Ho detto, mamma, non si può comprare sempre tutto, cioè io non vorrei, in base al discorso che avete fatto voi, a questo punto non so più se, come faccio a far capire che, cioè devo aiutarla ad investire nella maniera giusta quell'immagine o devo aiutarla ad annullarla, insomma.
Sono mica inizio, chiedi, datele un consiglio.
Io sono stata chiara.
Sì.
Perché c'è un periodo che dici, mamma,
una cosa.
Perché ha visto la Las Vegas.
Non ho capito.
Devi aver visto Las Vegas in pubblicità, come per cui ci sono sempre io quando guardano quel paio d'ore alla televisione. Mamma, mi porti a Las Vegas? Perché è piena di luci, realmente in pubblicità Las Vegas è tutta piena di luci. Ecco. Più che dirle, Angelica, amore, non è solo quello, Las Vegas, non si può.
Faccio
io,
chiedi?
Agganciare comunque i desideri all'empiria, perché comunque non so se... No...
La porti alla sveglia, sì.
No! No, non ci può, è difficile arrivarci, oppure...
Perché ci sono gli aerei?
Io gliele spiego le cose.
Gliele spieghi, grazie.
Scusa, hanno visto la pubblicità che vai a Las Vegas con 48 euro? Qual è il problema?
Oppure gli dici che è brutta Las Vegas?
Questo è inganno.
No, e soprattutto non sei.
Questo è un inganno.
Sufficientemente efficace come il televisore.
Ah no,
in questo punto. In che senso?
Non ha Dolby Surround.
Chiaro, tu non hai la colonna sonora. Quindi?
Dice che la Svega è sempre brutta cantando,
se lei ti risponde se lei ti risponde per le rime cantando sempre. Ricordiamoci che i bimbi sono pazzeschi, quindi non abbiamo capito il consiglio.
No, ieri parlavamo di agire in termini preventivi e spaccare il meccanismo che porta.
Qualcosa è rimasto nello spazio interauricolare.
Però dopo applicarlo, non lo so sinceramente.
E non sinceramente?
Non lo so.
Come
applicarlo a un bambino che comunque vuole un braccialetto per dire. Non lo so, non dovrebbe essere nella.
Prendi la resistenza, quella che per scaldare l'acqua te la metti, attacchi, così si scotta. Scusate, come si fa? Datele un consiglio, comodo.
Io non so se ci ho mai azzeccato, però per esempio mi è capitato che mi facessero questo tipo di richieste e io gli ho detto che. Siccome il braccialetto, cioè mi è capitato nel caso delle scarpe all'epoca e lì mi è stato un po' più semplice perché c'è stato un periodo che andavano di moda per le bambine le scarpe col tacco. Quindi c'erano le bambine di 5 anni che andavano in giro col tacco così. E quindi mia figlia voleva per forza queste scarpe della Lichelli perché c'erano le sue amiche che ce l'avevano. E io le ho detto, a parte che all'inizio ho detto no, poi però le ho spiegato che le bambine non potevano portare le scarpe con i tacchi, cioè se tutte le bambine non ce l'avevano, il motivo era che ancora non avevano il corpo formato per poter portare le scarpe con i tacchi e quindi poi avrebbe potuto avere dei problemi alla schiena. Perché? E lei dice, allora perché le mie amiche ce l'hanno? E gli ho fatto, ma quella è la responsabilità poi dei genitori. Io come genitore ti dico che ti fa male e che quindi poi crescendo potresti avere problemi con la schiena perché non cammini dritta, non cammini bene, hai ancora bisogno del plantarino, quindi figurati se ti vuoi mettere le scarpe con i tacchi. Quindi in quel caso però era facile perché c'era questo motivo della salute. Nel caso invece di braccialetti, questo e quest'altro, e di solito il braccialetto quello normale che trovi anche in edicola ti costa, mettiamo, 1 euro, 2 euro. Invece questi di violetta ti può costare 10 euro, 15 euro solo perché c'è il marchio. E allora io in questi casi le dicevo, Franci, costa troppo, cioè nel senso lo stesso braccialetto identico, uguale, non c'è scritto violetta, lo trovi a 2 euro. Invece se c'è scritto violetta soltanto perché ti fa la pubblicità la televisione, quelli devono pagare tante persone che pensano queste cose, ci devono guadagnare tanti soldi. E quindi ti costa tanto 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 di più, per cui se vuoi ti posso comprare 2 braccialetti che costano 4 euro ma non ti compro quello di violetta che ne costa 15. Non esisteva. Comunque non era particolarmente contenta, però insomma, alla fine ho cercato in questo modo di arginare le richieste le cose di marca. E poi io il lavoro preventivo che ho cercato di fare, e loro infatti non sono particolarmente distratti con le marche, è che tutto quello che passa in televisione, tutta la pubblicità, noi abbiamo sempre detto che è menzognera, nel senso che cercano sempre di indurre il desiderio, non l'abbiamo detto in questi termini proprio, però abbiamo sempre detto che loro ti pubblicizzano le cose per fartele comprare anche quando non ti serve, per cui ti dicono comprati questo, però poi effettivamente non è che ce ne hai bisogno. E gli abbiamo sempre detto da quando erano piccoli, e quindi per fortuna non c'è questa rincorsa della marca, del.
Benissimo, non ho capito cosa hai fatto.
Non ho capito cosa ho fatto. Non gliel'ho comprato.
Gli avevo alternativo. Sostituito
sostituito a qualcos'altro quello che c'era, come dice.
Beh, nel caso delle scarpe non le ho più comprate.
Cioè, sei arrivato un po' a un fatto.
Scusate. Andate al di là delle scarpe e del braccialetto. Come, che cosa ha fatto lei?
Beh, gli ha diminuito l'investimento affettivo su, sulla televisione. Su.
Ci può essere, si può stare, ma non è quello la cosa principale che ha fatto. Non ho capito. Una alla volta, sì. Pier?
Gli ha bloccato il desiderio? No, però il problema comunque è
che
il bambino, però il bambino comunque non deve essere portato nella condizione di diventare una macchina desiderante, che tutto ciò che vede desidera, che è quello il problema.
Stiamo parlando in che modo? Noi siamo già passati alla seconda fase, in che modo? In che modo?
Utilizzando se stesso.
E in che modo? Guardate, sorrido perché è così che se cominciate ad applicare i concetti anche da livelli terra a terra, perché, esempio, però se non usate i concetti sociali non riuscite a spiegarlo. Lei non sa perché forse ha ottenuto lo sconto, giusto? Perché?
È portato la crescita cognitiva del bambino.
Già, questo suona già un po' meno. Quindi?
Quindi la crescita cognitiva che si è portata dietro l'investimento affettivo.
Quindi?
Ha dato un'immagine all'oggetto.
No.
Al desiderio.
No.
Ho modificato le rappresentazioni che il bambino... Cioè, ho lavorato sulle rappresentazioni che lui doveva avere, cioè, allora, la televisione...
Avrebbe stato dovuto...
La televisione gli mandava degli input e io ho cercato di lavorare su quegli input.
In che modo?
Modificare le rappresentazioni.
In che modo? Perché vi siete messi a ridere quando...
Nel piano reale.
Scusate, quando ho detto perché avrebbe stato dovuto, perché vi siete messi a ridere? Perché si sono messi a ridere?
Gli abruzzesi si sono messi a ridere. Perché il nostro...
L'uso scorretto del condizionale, l'assenza di condizionale, congiuntivo.
Perché vi siete messi a ridere? Gli abruzzesi sono un popolo inferiore, fanno le cose e non sanno quello che fanno. Perché siete messi a ridere? Hai notato gli abruzzesi? Io non l'avevo notato, anche perché non siete tutti abruzzesi, che non è detto. Quindi? Lei è oriundo. Ma lei sa, sei abruzzese te?
No.
Allora?
Però siamo confinanti.
Al contagio, sì, è vero. Quindi? Allora, andate dietro a quello che ha introdotto lui. Che cosa hai detto prima?
Crescita cognitiva.
Allora, cosa vuol dire crescita cognitiva? Vuol dire, ad esempio, forse sul primo episodio sei arrivata lunga, però hai usato la dimensione cognitiva sia per spaccare la situazione che avevi di fronte, sia per impostare una capacità futura di accettare una critica. Del tutto cognitivo, su questo non c'è nessun dubbio. Però non so se è chiaro, non è chiaro.
Chiaro? Però se
arriviamo alla fine, forse lo capisco. Arriviamo alla fine. È già rovinata. È già rovinata. Quindi?
No.
Qual è, sì, ma qual è il procedimento? Cosa ho tirato fuori?
Si parlava dell'aumentare il...
Si parlava di donne, motori. Allora?
E quindi...
Perché faccio così?
Così.
Perché cantichiavo? Perché cantichiavo? Certo che te lo so dire, come l'ho già detto durante il corso, uno può anche sperare o pretendere che si ricordi.
Fai un bacio bel del figo.
Non proprio, anche se quello è il risultato. Perché cantichiamo? Perché vorrei che ognuno di voi lo facesse in termini di estraniazione. Estraniazione è un particolare processo inventato da Bertolt Brecht, se avete visto qualche lavoro di L'opera dei soldi, qualche lavoro di Bertolt Brecht, è bellissimo. Perché? Perché lui spacca lo spettatore consumatore, lui alternando discorsi potremmo dire assurdi, perché mentre stai facendo un certo discorso io che ti canticchio sotto, per evitare che o tu o anche loro mangiassero quello che tu dici senza rifletterci. Non so se è chiaro, ma questo lo dovete imparare a fare rispetto a voi stessi, perché sennò finisce che credete in quello che costruite, che è una situazione scomodissima, perché è una delle premesse per cui non si capisce. Se uno dice quello che dico io è giusto, quello che dici tu, siccome sei antipatico, è ingiusto, capisci che non entrerò mai in relazione. Non so se è chiaro. Purtroppo noi spesso chiudiamo il cervello in questo modo. Se una persona che mi antica empatica dice oh, te attento, ti sta per credere, cosa vuoi te? Intanto mi casca la trave sulla testa. Non so se chiama. Bisogna stare molto attenti. Adesso chiedo scusa, ma io lo faccio proprio per evitare che le persone, hai capito, mandino giù tutto, poi dopo vomitano e non ci resta più niente. Scusate, ma deve essere chiaro che quando io spacco l'attenzione lo faccio perché vorrei che le persone riflettessero su quello che sta succedendo, su quello che stanno udendo, che stanno dicendo. È chiaro? O no? Cioè, mi sta a fare vedere il torcicollo. Ci siamo? È chiaro o no? È molto importante. Dobbiamo uscire dalle nostre proiezioni affettive. Hai capito? Molto spesso. Guarda, i bimbi sono bravissimi, perché molto spesso, se a istinto beccano il punto debole, ti fanno il sorriso, la battuta, la carezzina, eccetera, e poi ah sì, va bene, stavolta li copriamo. Già vinto. So se vediamo. Hai capito? Noi non possiamo cedere la prima volta, o al massimo la seconda. Perché se noi cominciamo a cedere due volte abbiamo già perso, i bimbi sono delle macchine da guerra su questo. Allora la prima volta bisogna intervenire, la seconda purtroppo spesso, adesso non esageriamo, spesso è saltare. Quello che sempre non sono riuscito a far capire ad alcuni operatori della comunità, perché in questo modo purtroppo se tu non intervieni, e non sono dei bambini, però se tu non intervieni sul primo episodio, anche banale, hai capito? Ti tagli la possibilità di intervento successivo. Non riesco a farglielo capire. In particolare c'è uno. Ci siamo?
Leo, scusa, io ho una domanda. Rispetto all'intervento che ha fatto Barbara sulla bambina, dicendo che quel braccialetto costava troppo, per cui eventualmente gliel'avrebbe comprato due che costavano meno, il rischio non potrebbe essere che se la bambina è già legata a una logica del denaro, valuta la mamma come, diciamo, poco valida dal punto di vista di portatrice di denaro?
Certo.
Quindi questo è un rischio.
È uno dei rischi, certo, perché? Qual è il rischio?
Il rischio è che comunque se la bambina è già entrata in una logica che chi guadagna di più ha più possibilità di acquistare il bene che in quel momento lei desidera, allora a quel punto la mamma diventa, cioè viene sottostimata, perché certo, non è capace di garantire.
Quindi qual è il problema?
Che bisognerebbe agire preventivamente da questo punto di vista. Cioè,
in che senso?
Nel senso che
ma tu sei sicuro che la mamma non abbia lo stesso mito?
No.
È chiaro il discorso. Cioè la bimba di per sé impara tutto il contrario di tutto. Ma se tu hai quello schema lì, per cui magari hai detto, c'è quella lì, guarda,
sì, ho capito,
quella lì c'è, la borsa di Louis Vuitton, che boia, chissà cosa l'ha pagata, l'hai già perso. Il bimbo è, su questa è una macchina da guerra, se tu ragioni così hai già perso.
Quindi scusami, se Barbara invece ragiona in una logica che valuta tutte le volte che fa una spesa,
la prima volta
Allora la bambina la ritiene credibile, perché il discorso che sta facendo la bambina vale anche per la mamma,
solo se la mamma si ritiene credibile.
Certo,
cioè, capito? Se la mamma ha il dubbio di essere una fallita, perché non si può permettere la borsa di Vuitton.
È chiarissimo.
Ad esempio, se lei è già andata dal Vucomprare e ha visto la Louis Vuitton farsa e dice, socio, che pensa che quella lì chissà cosa costa, il bimbo, hai capito, registra tutto.
Sì, sì.
È chiaro? Una delle cose più... Chi è che comincia a dire... Hai detto qualcosa?
No, stamattina uno deve stare attento, magari dare peso pure a quello che dice, ecco, uno dice spensieratamente, così invece.
Apparentemente in modo casuale.
Però volevo aggiungere una cosa su questa osservazione. In realtà i bambini sono bravi a percepire il tuo modo di approcciarsi alle cose, per cui per un genitore essere integrale nel momento in cui dice una cosa e la fa è fondamentale per essere credibile. Per questo Leo credo abbia detto se la mamma si ritiene credibile, perché se lei avesse mentito dicendo vedi come faccio io, quando, ma la bambina legge che lei desidera delle cose che non può avere e in virtù di questo insomma fatica, allora a quel punto non vale quello che dice la mamma, ma vale quello che la mamma mostra nel momento in cui desidera una cosa.
Facciamo un esempio oltre a questo.
Beh, per esempio, un'altra cosa che è capitata è, l'anno scorso era l'anno delle comunioni e quindi tutti i bambini ricevevano i regali. Un bambino gli hanno regalato un cellulare, a parte che mi ha detto che gli hanno regalato non so quanti orologi che costavano tipo una decina di orologi, tutti quanti costosissimi. E poi che gli avevano regalato un cellulare che era l'ultimo modello, quindi che costava forse tipo 700 euro a un bambino di 10 anni. E quindi lei mi ha detto, ma mamma, quindi questo bambino, lui è ricco, mi ha detto. E mi ha fatto, sì, lui è ricco e probabilmente c'avrà una famiglia di persone ricche che gli hanno regalato tutte queste cose, tutti questi orologi. Però gli ho detto, cioè, è sempre un bambino di 10 anni che mi devi spiegare, un bambino di 10 anni che ci fa con un cellulare da 700 euro, che se ce l'ha un industriale, insomma una persona che ci lavora, mi ho detto tipo tuo zio che è operatore informatico e quindi gli serve proprio per lavorarci, è una cosa, ma un bambino che ci deve fare i giochini, ci deve fare le WhatsApp, eccetera, o ce n'ha uno da 700, o ce n'ha uno da 90, da 100, è la stessa cosa, perché tanto a quell'età le stesse cose ci fai. E quindi lei, insomma...
Ti piace un cellulare?
Eh?
Ti piace un cellulare?
A me? No. Io all'origine no, diciamo.
Capisci il discorso?
La vedo come la cosa più invasiva che abbia
inventato. E allora lei ha letto in base alla tua lettura del cellulare. Cioè, qui volevo fare un esempio più semplice, ma anche purtroppo più di fuori, la parolaccia. Perché fai così?
Non so. C'è la fase della parolaccia.
Cosa c'è?
Ci sono le fasi, per esempio mia figlia c'è stato era piccolina, poi non dice neanche più una parolaccia adesso, e poi c'è stato un periodo che diceva sempre la sua parolaccia, si divertiva, perché di più le dicevi no, non farlo, non farlo, poi io ho smesso. E ha smesso anche lei.
Quindi?
Gli ho trovato quella soluzione lì con Angelica.
Quindi?
Poi con lui ha iniziato il bimbo.
No, però scusatemi. Il discorso qual è? Qual è?
Loro, nel momento in cui dicono la prima volta una parolaccia, le reazioni degli adulti intorno sono, ma chi ha detto, chi ha fatto? la dicono di più.
Non l'ho capito.
Cioè, capiscono che una cosa, cioè si costruiscono una rappresentazione in base alle reazioni degli attori di riferimento intorno.
Non l'ho capito.
Più che altro quando l'ha sentita, la parolaccia, che l'ha interiorizzata.
Non l'ho capito.
Non ne conosco
il
significato.
No,
ma lo leggono in base alla rappresentazione dell'altro. Cioè, se tu puoi, l'aveva fatto l'esempio Barbara del piccione, che per suo figlio piccione era una parolaccia perché probabilmente l'interpretazione era stata detta in quel modo.
Quindi
vale anche per questo discorso.
Il discorso, vi cito un caso che mi è successo, no? Sto parlando con un bambino di 10 anni. È passato su un mio corso, una sua amica, un'altra ragazzina, eccetera. Ah, dice, mi guarda, mi dice, ah, io quella lì me la farei.
10 anni.
Eh? 10 anni. Sì, 10 anni. In che senso, 10 anni?
Era una cosa non biologica, era forse più...
No, poi ragazzi, bambini di 10 anni...
Non ho capito.
No, però a 10 anni non hai quegli istinti, no?
Dipende, secondo me, anche dall'ambiente.
Ma questo non lo so, questo è il mio
dubbio. Di cosa state parlando?
No, è sbagliato, quello.
Che lo guardate, ha detto. Sai che non so cosa vuol dire? Cosa vuol dire che te lo fareste? Ma guardate, se... ma dico, non ho mica capito, dico, dimmi, cos'è che faresti? È chiaro, c'è il discorso, è molto semplice, se tu manifesti qualunque cosa, lui ha già capito. Io ho detto, non ho capito, cos'è che faresti? Dimmi, cosa faresti? Ti risulta mutante, dico, cos'è, questo è il punto. E lui non sapeva cos'era.
Poi non lo
sanno.
E poi non lo sanno.
Non lo sanno.
I genitori non glielo dicono.
Questo è il punto, allora se tu non ci dire queste cose, come non so, lui dice, ah, so se queste qui, è chiaro.
Cosa mi hanno detto i genitori, perché io ho sentito parlare,
certo.
Perché diciamo che una cosa che abbiamo fatto a casa è, appena c'è stata la possibilità di far andare il discorso e di spiegare come funzionava tutto.
Tutto sì. Tutto cosa?
Come funzionano i rapporti.
Quali rapporti?
I rapporti fra gli uomini e le donne.
Quali rapporti? Cosa sono? Cosa sono?
L'atto sessuale, come funzionava, perché comunque piuttosto che fare...
Che cos'è?
E abbiamo spiegato, gli abbiamo detto, gli abbiamo fatto vedere pure con... Gli abbiamo comprato i libri.
Con i piccioni, no? Con i piccioni.
No, con i maschi, con le
piccioni.
Comunque, loro lo sapevano, lo sanno, e invece la cosa che mi ha lasciato allibita poche settimane fa, che delle mamme mi hanno detto che non gliel'hanno detto ai figli, che hanno detto proprio, tanto l'anno prossimo vanno alle scuole medie e quindi li dovranno sapere.
Direttamente dalle figlie li fanno passare.
Io sono rimasta,
che veramente
mi hanno guardato, tu gli hai detto, vero? Perché scuole mi conoscono.
Barbara, se ti interrompo,
no, ma però scusate
è terribile, ma anche perché i bambini li hanno già viste queste cose attraverso la televisione, quindi non hanno niente.
Sì, no, però non hanno una visione corretta.
Posso? Piano. Io mi raccomando. Va bene questi discorsi, però andate piano. Qual è il problema?
Va bene, gli adulti comunque. L'idea che loro hanno.
Non so cosa vuol dire. Non so cosa. Non so cosa vuol dire. Cosa stiamo parlando?
È il tabù della sessualità.
No, stiamo parlando di questo.
No, stiamo parlando di come si parla della sessualità ai propri figli. Era questo l'argomento. Cioè,
come
è
non si parla.
È l'altra parte.
Non ho capito niente. Scusate, com'è la storia dei pregiudizi? Noi come ci dovremmo avvicinare alle cose?
In assenza di pregiudizi.
Questo è il punto. Capitemi, qualunque cosa uno pensi, anche qui vi faccio un esempio che spero che sia importante. se state parlando ad esempio con il figlio di un contadino, di un allevatore, di una persona che comunque ha contatto il figlio, non tenuto nella bambara, ma che fa, aiuta nella fattoria, eccetera. Lui ha visto decine di animali copiarsi. Ci siamo. Per cui il discorso è completamente diverso rispetto a chi ha magari visto un filpone o cose di questo genere. Completamente, perché mentre quello, se gli parli di certe cose, le capisci zero a, dici, ah, come ha fatto la mucca, come ha fatto il toro, come ha fatto il cavallo, eccetera. Se noi parliamo e parlassimo, ad esempio è venuta una mamma proprio un mese e mezzo fa, che ha trovato sul cellulare della figlia un membro maschile sproporzionato. Come faccio? Oh, fai qualcosa. Tu cosa dovresti consigliare?
Avrei parlato
al membro,
no. Non so che lui non ci avrebbe risposto, no, mia figlia,
non ho capito.
E cosa avrei fatto?
Anzi, scusa, aspetta, no, cosa
no,
avresti,
per esempio, io...
Fermo, cosa avresti consigliato?
Cosa avrei, la mamma? Beh, di prendere il discorso con la figlia, di parlarle, così, in maniera, però in maniera tranquilla, non in maniera morbosa, perché comunque...
Morbosa.
Non sono cose semplici, per esempio a me mi è capitato, a me capita, che mia figlia mi ha chiesto una cosa strana, che io non ho saputo subito proprio come rispondere, gliel'ho detto, cacci,
siamo tutti adulti.
Così sì, che... ha visto un film, dicevano, mi sono fatto una sega, si è fatto una sega, fammi una sega, una cosa di questo genere, e quindi lei mi ha detto, che cosa significa farsi una sega? E allora io...
Tutti falegnani.
Quindi io non gli ho saputo rispondere testo no, perché c'era il film, testo no, te lo dico dopo. E questa cosa me la faccio per una settimana, che me la chiedeva tutte le ore del giorno e della notte.
Già lì è peso.
Ho chiesto consiglio a chiunque che come potesse spiegarglielo. Tutti quanti, mi ho chiesto pure a mio marito, ho detto ti prego, diglielo tu, ma ho detto io non so cosa dirle. E anche all'ultima volta che me l'ha chiesto, Franci, adesso te lo spiego, con calma. E quindi gli ho spiegato come funzionava. Però le ho anche
detto... Non so niente, come funziona?
Però le ho anche detto che se per lei era possibile di non andare a riferire questa cosa come io gliel'avevo detta.
Segreto, è il segreto.
No,
no, scusate, io apprezzo molto lei, perché senza tante storie, è chiaro. Dobbiamo...
Però io il problema che mi sono posta, gli ho detto non lo andare a dire a tutte le tue amiche, non perché sia un segreto, gli ho detto, perché però io te l'ho detto in un modo, io non so i genitori dei tuoi amici e delle tue amiche come glielo spiegheranno. E quindi se un giorno uscirà il discorso parlatene con tranquillità, però io non so, non lo andrei a dire subito, perché fra l'altro, cioè appunto, se i genitori dei suoi amici ancora non gli hanno detto niente, i figli aspettano che sia non so chi a dirglielo, e quindi quella andava.
Io lo so. Solo dire.
L'argomento di.
Io lo so.
Le hai dato un'arma, non da poco, di gestione del gruppo.
Voi cosa avreste consigliato a questa mamma?
Io? A me?
Quella del telefonino.
La mamma del libro. Meno male che non ci sente nessuno.
Tutto registrato, come ci sente nessuno? Non sfugge niente qui, vi registrato, quindi non sfugge niente. Vedi? Voi cosa avreste consigliato?
mamma dove...
Tete, un po' ti trovi così, cosa avresti consigliato?
Ci stavo pensando.
Basta che ci metti 16 anni, io ho 26 anni, sei a posto.
Ma come mai?
Capire perché la figlia c'ha questo lavoro.
Cioè cercare comunque cercare di essere.
Perché gliel'ha mandata, scusa, mi dite.
Se gliel'hanno mandata un'altra storia, chi gliel'ha mandata si deve capire.
Un selfie.
Oddio, se la figlia ha fatto un selfie.
No, no, ma è facilissimo, scusate. State scherzando, selfie, ci sono le ragazzine che addirittura lo commerciano, che si fanno per una cosa, per una ricarica telefonica, mandano la foto mutando, senza mutande, eccetera. Non ho capito niente, non mi sapete consigliarvi.
Se gliel'hanno mandata è diversa da l'andata a trovare, perché può essere pure che l'ha trovata su internet e essere salvata.
E dov'è la differenza?
Se gliel'hanno mandata vuol dire che chi gliel'ha mandata un attimo ha intenzioni o si sta un po'...
Dici che birichino, tu mandi in giro queste cose?
No,
un po' povero Sebo.
Uno che lo manda comunque a...
C'è un motivo.
No, a parte che c'è un motivo, però... è un attimo... sta fuori come...
No, ma io non avevo, cioè oggi come oggi.
Com'era la storia dei pregiudizi?
Io non la vedo anch'io.
Com'era la storia dei pregiudizi?
Io non la vedo come una cosa.
È un pregiudizio grandissimo.
Così. Ti è arrivato anche a te? L'equivalente femminismo. Scusa, chi l'ha detto che l'ha mandato? Può essere, ma chi l'ha detto che l'ha mandato? Può essere l'amichetta che gliel'ha mandata. Allora, qual è il problema? Scusatemi. Dura la vita.
È il valore che gli dà, che gli attribuiamo.
Non ho capito niente.
Niente, dobbiamo stare attenti, cioè la madre deve stare attenta a non...
Cioè, padre, che gli farei io, scusa.
Non mettere le sue rappresentazioni...
Non le mani,
Non dà per scontato le sue rappresentazioni sulla figlia. No.
Ho capito bene.
Cioè, la reazione della madre, tu dici, che deve essere controllata, cioè nel senso, vede l'immagine, fa... Ma che è quello?
Scusate, provate a ragionare. Secondo voi qual è?
Immagino che una cosa del genere, se fosse capitata a mia madre, secondo me sarebbe venuto tipo di infarto.
Non conosco. Non conosco tua madre.
Io non lo so.
Sì,
ma anche mia madre.
Era mai guai parlare.
Però.
C'era già i telefonini, scusami.
No.
Ah, capito lei, come fa?
Sì.
Faceva correre il rischio di. Io che consiglio l'ho dato, insomma, se vado lì dico, hai fatto un selfie, no?
È un trans,
Eh?
Se la figlia ha fatto un selfie è un trans in quel momento lì.
C'hai
lei che ha un
c'hai dei pregiudizi,
15 anni.
Vedo che c'hai dei pregiudizi.
No, costa.
Però se fosse un trans. Qual è il problema? Ho capito che consiglio l'ho dato.
Ma vabbè, io non so che consiglio l'hai dato tu, però se tu hai detto che noi che insomma ci si dovrebbe accostare senza giudizi a quello che si ha davanti, la mamma dovrebbe essere messa nelle condizioni di capire che valore ha quel tipo di scelta e quel tipo di collocazione della foto rispetto alla figlia, non rispetto a quello che lei pensa del membro maschile.
Fatica da Madonna. Capito niente. Soffro di allucinazione o sei tu telefono?
Sì, tu sì,
sono
io.
Tu?
No. Poi di qua c'è di
che cosa?
Volete sapere?
Se questa è un'immagine
che non sono in posso?
Sì.
Può vedere?
Dici così.
Mi interessa?
Sì.
Io ho detto di non dire niente.
La mamma aveva ricca di niente?
non deve far finta di niente, deve non dire niente. Nel momento in cui la figlia fosse andata da lei a chiedere qualcosa, allora intervieni. Non so se chiaro. Qualunque cosa tu faccia, la figlia ha capito che quello lì è qualcosa che comunque c'è del tordo, eccetera, così. Oh, dice, vabbè, qual è il problema? L'hai visto?
Ma lei come l'ha, cioè il fatto che lei l'ha visto sul telefonino della figlia, la figlia ne era a conoscenza?
O? No, evidentemente. No. Ha lasciato lì il telefono.
Quindi lei, secondo te...
Non doveva dire niente. Doveva aspettare la prima volta che la figlia le avesse fatto una domanda, anche non in relazione tanto, ripeto.
Però avrebbe potuto, cioè una cosa che gli si potrebbe dire è di aspettare il momento giusto in cui c'è una circostanza. Una...
No, deve aspettare il momento in cui
la figlia
le pone.
Dice qualcosa per cui lei ha la possibilità
esattamente.
Di entrare.
Cioè, metà mondo è fatto uguale. Infatti, se non mi ricordo, dopo poco tempo, la figlia probabilmente aveva lasciato lì apposta il telefono, sapendo che la mamma andava a vedere per vedere la reazione. Quando ha visto che non c'era nessuna reazione, è andata a lei e ha detto: no.
Ma è vero, un infarto se non c'è una cosa
di reazione. Consiglierei di prendere subito dei farmaci. Cioè, capisci? Ma perché? Però scusatemi un secondo, perché?
Se noi gonfiamo con la nostra reazione.
Più che gonfiare, se date un qualunque rilievo, lo spiegate molto tranquillamente, dici i maschietti sono fatti in una maniera e finisce c'è un'altra maniera, basta, dov'è il problema? Se c'è uno che ha mandato in giro la sua porta, si arrangia, non. Te non la guardare, decidi tu, dov'è il problema? Cioè, scusate, se voi sgonfiate la portata affettiva, lei non la memorizza neanche, dopodiché se vede un maschietto che è nudo, passa. Mia figlia, mi ricordo, stava facendo il bagno piccolino, stava facendo il bagno di tre cugini nudi, anche qui nel momento in cui ho visto gli altri cuginetti col pisello di fuori, è venuta da me che io non sto mai senza mutandine da bagno, ma papà, perché tu no, le mutandine da bagno, non so, vuoi che mi tiro giù, dov'è il problema? Non ha più parlato, non so se poi ha avuto io, però da questo punto di vista il discorso è molto semplice, non è più stato un problema, però intendiamoci. Il fatto che sia andata più o meno bene non c'entra niente sul fatto che sia giusto. Ad esempio, io mi sono trovato parecchi genitori che dicevano: ah, io ho tre figli, due sono giusti e uno è sbagliato. Non possiamo aver sbagliato sul terzo. E io ho detto: ma cos'è il problema? Qual è il problema? Certo che potete, anzi, lo capovolto di studio, dico: beh, dovreste essere contenti. Due su tre è una buona mente, qual è il problema? Cioè, capite? Dovete sgonfiare da questo punto di vista il discorso, perché se no il bambino pensa chissà che cosa, la bambina in questo caso. Il discorso è molto semplice. Due marini sono fatti così, ha fatto bene, teniamoci, ma tu l'hai spiegato le cose, ha fatto benissimo, perché hai usato la dimensione cognitiva per sgonfiare qualunque successiva cosa. Però è importante aspettare quando, in questo caso, la bimba lo chiede.
Scusami Leo, rispetto per esempio a quello che tu dici spesso degli interventi preventivi sulle tossicodipendenze, sì, che si fanno a scuola, che in realtà generano il desiderio e il dubbio, questo è il discorso. Allora, se tu vai a indurre un tipo di reazione
o interpretazione,
probabilmente questa l'alimenta. Se invece aspetti che ci sia una richiesta, una richiesta di confronto con l'adulto, invece a quel punto puoi intervenire,
certo,
giusto?
Certo.
Questo...
Assolutamente sì. E soprattutto, scusate, non date un significato sconcio, sporco all'organo sessuale. Tranquilli, cos'è? Gli dici cos'è? Qual è il problema? Papà è fatto così, dov'è il problema? Cioè, hai capito? Magari uno può obiettare sulle dimensioni, è chiaro. Il problema è che noi siamo ossessionati, certo, da questo, quindi i bimbi lo percepiscono. Anche lì, il figlio di una persona che stiamo seguendo, tra l'altro, cosa, è venuto a parlare con me e dice: ah, guardate, cos'è che vuoi dire? Lui ha 16 anni, si dice: ah, ci sono le mie compagne che per una ricarica vanno dietro la macchina e fanno un certo servizio di sessualità orale. Guardate, te la lavoro. Cos'è? Qual è il problema? Cioè, capite? Perché purtroppo il problema, e ricordatevi che se per caso c'ha un impatto traumatico col sesso, può succedere molto semplicemente che si sposti su una posizione omosessuale. Perché da questo, volete parlo dell'altro sesso, perché da questo punto di vista purtroppo dobbiamo stare molto attenti. Io ho seguito degli omosessuali che sono effettivamente omosessuali, diciamo, ma ho seguito anche degli omosessuali che purtroppo erano omosessuali in seguito a esperienze di altro tipo, traumatiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ad esempio un caso che probabilmente me ne ha parlato, ma probabilmente seguirò, è proprio legato al fatto che nella misura in cui la persona percepisce l'altro sesso come minaccioso, mentre percepisce il proprio sesso come più riposante da un certo punto di vista, e può succedere che si sposti direttamente su una posizione rispetto al proprio sesso. Allora bisogna stare molto attenti su queste cose, che anche perché ci sono molte situazioni, cioè, per carità, io l'unica cosa, ad esempio una ragazza che ho seguito che era veramente infelice, perché pur essendo, cioè lei era omosessuale, però a mio avviso non era omosessuale, per cui il discorso è stato faticosissimo e non sono riuscito, lì purtroppo è stato, non sono riuscito a evitarle il fatto di incentrarsi su questa cosa, cioè, infatti il discorso è stato pazzesco, perché venne al centro con la sua compagna, che era una ragazza di una bellezza straordinaria, non era bella di più, tutti i ragazzoni dietro con gli occhi li capivano, no. Perché era veramente, ripeto, una ragazza, lei era orrenda, però il discorso di fondo, a mio avviso, però ve lo dico come discorso, come giudizio mio, non era omosessuale, quindi voi capite che il conflitto era terribile, il conflitto interno, la situazione. Tra l'altro è venuta tantissimo tempo fa, oggi forse avrei qualche freccia in più al mio arco, che è una persona che ho seguito 20 anni fa, ho seguito. Però il discorso di fondo è questo, e non me lo scorderò più, perché è proprio uno di quei casi, a mio avviso, molto problematici, perché la persona non era felice, capito? Cioè, non essendo omosessuale, ma avendo scelto l'omosessualità come ripiego, non era assolutamente contenta, felice, anche se logicamente la dimensione affettiva veniva comunque stimolata. Chiaro? Però bisogna stare molto attenti su queste cose qui, proprio perché non è così evidente, così semplice. Chiaro? Quindi, per carità, in quei casi lì tiratevi via le etichette, quello che io mi raccomando, i giudizi pre, metteteli tra parentesi o buttateli nel gabinetto. Chiaro? Perché i giudizi pre sono quelli che fanno sì che una persona, tra l'altro, si ritrovi all'interno di una guerra di usura terrificante, perché logicamente i giudizi pre sono e riguardano la mente, l'istinto, quindi il nostro corpo è un'altra cosa. Quindi quello che apparentemente non sembra un conflitto diventa invece un terribile conflitto interno. Mette la persona in condizione di sfiancarsi in una continua guerra, passatemi l'esempio, tra mente e corpo, per cui alla fine, stando in tensione, scusatemi, 20 ore al giorno, il corpo si sfianca. Quindi estrema attenzione su queste cose, perché è uno, proprio è uno dei modi per spaccarsi il corpo. Io ad esempio, la cosa che, sulla quale picchio molto, eccetera, così, è il fatto di non spaccare il proprio corpo in una specie di guerra di usura continua. La volta scorsa abbiamo parlato del tempo, mi ricordo bene? No, forse
la domenica, però era.
La domenica non era, niente. Allora ne parleremo, perché è stato, cioè, è una delle variabili più interessanti, però lo faremo la domenica. Lo faremo quando affronteremo questo discorso, perché è già un discorso un po' più avanzato. Però la cosa importante è proprio questa. Dobbiamo cercare di capire come noi stessi affrontiamo il discorso. Se lui sviene, fa vedere un membro maschile, sviene, pessimo. Se poi prende il cellulare comincia a picchiarlo per distruggere.
Però sul fatto del corpo, della tensione, dell'energia, cioè questo è una.
Basta che vai a leggere.
No, avevo letto un libro che era tipo Bio, Alexander Lowen. Non so se lo conosce, tipo psicologia energetica.
Sì.
No,
bioenergetica.
Sì, lo è, tra l'altro uno dei teorici del narcisismo.
Però io ho letto il suo libro e comunque ovviamente
gli... letto?
Sì, l'ho letto nel letto. Ovviamente gli manca la parte della rappresentazione
per fortuna nostra. No, per tutto lui.
No, però cioè, come sono queste teorie? Sono togliendo la parte di Freud, però il...
Perché vuoi togliere la parte di Freud? Freud è bravissimo. Io lo uso, non è questo il punto. Siamo noi che dobbiamo smetterla di come posso dirti, di considerare queste cose come se non ci fosse evoluzione. All'epoca di Freud, Freud è stato immenso. Io lo uso tuttora, interpretazione dei sogni di Freud. Se vi capita, leggetela perché è bellissima. Non, capisci? Lui era uno scienziato, poche storie. Che non fosse uno scienziato immediatamente empirico è dovuto al fatto che lui, non scendo a studiare un episodio, scusate, alcuni episodi, ha teorizzato con i consoni. Ma è questo, ripeto, quando noi parliamo delle forze, quante sono le forze della natura? Erano 5, adesso 3 mi sembra. Sì o no? Noi in fisica e in tutte le discipline scientifiche abbiamo dei postulati. Non a caso la conoscenza, una volta c'erano 5 forze fondamentali non spiegate, hai capito? Adesso ne sono state spiegate 2, mi sembra, no? E sono diventate 3. Così procede la conoscenza. Allora, se però tu in un certo periodo teorizzi l'inconscio, hai capito? Non vuol dire, dire l'inconscio vuol dire che tu non sai che cosa sia, basta. Allora, c'ho la belva dentro, Marco Serza, non so, mi la belva. Perché se no diventa terribile, perché tu capisci, se io prendo questa cosa qui e lo sposto, chissà perché l'ha fatto. Non può esistere, non so, mi capite? Non possiamo esistere che io vengo gestito da qualcosa di interno, il mio pisello, se ragiono in certa maniera. È chiaro o no?
Sì, sì.
Anche tu il pisello?
No.
Sì, sì. Vero stesso?
Stavamo parlando con Checco.
Esatto. Cosa ha fatto?
Che ha sbattuto la porta e poi l'ha riaperta per dire scusate, ero chiuso.
Osta si è cambiato. Oh, esce Checco, è 31, ho capito. Hai messo... Poveretto che guarda, vero o no? Trovavo migliorata comunque. Guardate che è una delle basi dei legaggi di tutte le battute di un certo periodo, soprattutto fine 800 eccetera, erano le battute degli equivoci, erano basate su questo. Allora ci siamo.
Ah, io perché comunque leggere cioè dopo non capisco molte volte, se non avendo la base socioterapeutica adeguata non riesco a capire se certe cose sono giuste o sbagliate. Cioè, questo,
se ti può consolare anch'io. Ma perché non riesci?
Allora siamo perduti.
No. Scusa un secondo. Il discorso è questo. Se però tu incontri una cosa di questo genere, passi via senza affrontare. Io sono dovuto, il primo libro che ho scritto, ci ho messo 10 anni, ma non è che ci ho messo 10 anni per stavo a tirarmi i piedi, ci ho messo 10 anni perché per 3 volte che incontravo un dubbio del genere, finché non l'avevo risolto, non mi muovevo. Infatti mi sembra che sia un testo, soprattutto per la malattia mediale, un testo faticosissimo, perché è molto compatto, hai capito? È ancora, diciamo, almeno raffinato di lezioni. Però è quello il testo originale nel quale è nata la sottoterapia. Allora si tratta di capire, non perdere quell'occasione. Trovi qualcosa che non riesci a spiegare, ci lavori sopra, se no ce lo domandi, eccetera. Ma non lo perdere, perché se no, ripeto, resti sempre suddito di quello che dico io. Invece per me la cosa importante è proprio per questo cominciare a diventare tutti noi un motore. È inutile che una persona ripeta le cose che va bene per una tesi, ma è sciocco ripetere le cose che ho già scritto io. Si parte lì, c'è qualcosa che non capiamo rispetto a questo. Bene, posso essere anch'io, cioè io ad esempio avrò scritto per il primo libro, poi avrò scritto, fai conto, 10.000 pagine. Io ho buttato via una cassetta così della frutta che era piena di pagine scritte. Poi addirittura allora avevo ancora una macchina col coso continuo, con i fogli continui, no? Quelli che c'era il pacco sotto. Quel libro lì l'ho cominciato nel 92, hai visto? Ci ho messo 10 anni ed è uscito nel 2002. Per cui allora io andavo ancora con i fogli continui, avevo dei pacchi così di fogli di riflessioni, capito? Dopo l'ho buttati via perché davvero è stato buffo, quando li ho buttati via c'era mia figlia che mi ha guardato, perché li butti via? Dico, butto via. Che se no diventa un rispecchiamento narcisistico mio. Quanti di noi ci scrivono qualcosa? Oh, ho scritto io, eh? Se uno poi si permette di prendere in giro diventa un nemico, diventa. Non si fa. Anche qui vi cito un esempio, un episodio che è successo, no? Quando ero ancora al liceo. La cosa interessante di vedere un momento un po' faticoso, Pino Ferraro, Polino, si richiama. La cosa era un momento particolarmente vivo di quelli in cui uno soffre, no? Cioè, il mondo. C'è la sofferenza, no, ho scritto una cosa, poi c'avevo la sorella di un mio amico, di Rita, che era laureata in lettere, no? Allora sono sorpreso, un giorno sono riuscito a catturarla e gli ho fatto vedere le mie cose. Si riprende? Mm. È stata carina, è stata zittita. Ma sì! Carino, l'unica cosa che hai detto, si vede che hai partecipato. Ho preso l'uovo e l'ho buttato. Aveva ragione lei. Cioè, finché una persona non chiude con quel riflesso narcisistico sulle cose che produce, non riuscirà mai ad andare avanti. Allora uno scrive, se è decente lo tiene, se è indecente lo butta. Questo è importante, perché altrimenti sacralizziamo le cose che facciamo noi. So si chiama. C'è stato uno, mi ricordo, che mi ha portato uno scritto del babbo, che secondo lui il babbo era bravissimo, deve avere ancora da qualche parte. È una roba ignobile, di una banalità terrificante. Dico, oh, bello, importante, eccetera. Parlo di una persona adulta, cioè una persona che frequentavo. Il punto base è questo: per lui, suo babbo, che passava, come di un paesino, passava per essere lo scrittore del paese, no? Aveva scritto un fascicoletto così, sono state 40 pagine, che era il parto della sua vita. Allora, io non mi sono permesso naturalmente. Questo è il figlio. Costava 5 lire, ricordo. Qualche bello, forse so anche lui. Ora, non possiamo fare così con noi. Noi dobbiamo essere spietati con le cose che facciamo. No? Solo così riusciamo a dire delle cose forse nuove. E soprattutto non ci deve interessare niente dire una cosa nuova. Non dobbiamo essere né vittime del passato, quindi i grandi autori, né vittime dei nostri punti di tempo. Uno scrive, poi con una terza persona si può mettere lì a lavorare, poi se funziona bene, se non funziona si butta. Questo è molto importante, capito? Per cui quando incontri qualunque, no? Capisci, la prima volta che è venuto un ragazzo da me dicendo, ah, il mio inconscio, io ho detto, ah, assoluto, però ti fai per il tuo inconscio, dico, vabbè, oh, non avevo mica nessun motivo. Cioè, vuol dire un Freud, bisogna stare molto attenti, un Lowen, eccetera, ti schiaccia. Sono autori enormi, bellissimi, capito? Se tu ti lasci catturare da questi autori, muori mentalmente, perché avevano scritto a me non me ne può fregare di meno, nel senso, va bene, se una cosa è giusta non lo dirà agli altri, se una cosa è giusta lo butto, no, non so se è chiaro, ma non mi interessa se io devo discutere Freud, che poi l'ho dovuto fare, chi se ne frega, vuol dire, va bene, sarò io da solo, morirà con me, però non mi convince oggi, non allora, è chiaro. D'altro canto lui è stato attaccato, allora la psichiatria gli hanno detto di tutti i colori, cioè, perché era una boiata, non era scientifico, eccetera. È chiaro il discorso. Allora, se lui si fosse comportato così, non avremmo avuto di... Però oggi non funziona più, ovvero, una parte funziona e la teniamo. Quella che funziona, la buttiamo. Che l'abbia scritta Freud o Jung, chiunque sia, non mi interessa. Se non mi serve, non mi serve. O Leo, da questo punto di vista, lo stesso. Ripeto, ho buttato via veramente in una volta solo quello che dicevo prima, ne ho buttate. Se poi non c'ho il grosso vantaggio che anche se scrivo me ne scordo. Sì.
Però dalla parte nostra, cioè, secondo me noi dobbiamo usarlo come paradigma, la società, cioè le sue valori.
Paradigma? Paralume?
Del mondo, cioè,
parapioggia?
Però è così, cioè,
cos'è un digma?
No,
cos'è un digma?
Paradigma o no?
Parapioggia?
Cioè comunque le sue basi teoriche le usiamo per interpretare i vari fenomeni, o no?
Cioè, certo, non ti permette mica di mettere in discussione, hai da ridire.
No, però non possiamo.
Io vorrei che le persone avessero da ridire, capiscimi.
Ma come facciamo a scrivere di nostra, cioè è impossibile. Ma pure tutta la costruzione della conoscenza comunque ci si rifà sempre al passato, cioè di innovativo completamente, non lo so.
Cioè tu hai 71 anni? Anzi 70, quando è piano.
No.
Che te frega, scriverai l'anno prossimo.
Ma tu scrivi. Cioè, non è un problema scrivere.
Boh, ci giurare.
No, nel senso non è che.
Cioè... Sto cercando di farti capire, a me non interessa. Hai capito? Tant'è vero che se una persona mi dice che sbaglio, non me ne può fregare di meno. Se una persona mi spiega perché sbaglio, gli sono grato. Dov'è il problema? Io quando ho cominciato a scrivere di queste cose, capito? Di fronte alla gente mi guardavo come se fossi stato matto. Vabbè, però non mi spiegavano mica niente, non mi spiegavano perché certe cose potessero essere giuste, hai capito? Che ti frega? Cioè, mettiti giù, lavoraci, tanto prima o poi ti scontri con te stesso, hai capito? Il discorso è molto semplice, quando ho dovuto spiegare certi fenomeni, sai quante ipotesi, e qui parte fondamentale il concetto di possibile, stampatevelo in testa, il concetto di possibilità, guai che se uno non sa il concetto di possibilità, scusate, lo dico subito, perché è uno di quei concetti che veramente ci permette sia di andare avanti, sia di gettare via quello che fosse sbagliato, sia di aprire un sentiero che all'inizio non sappiamo cosa sia, che non sappiamo mica. Se poi sarà utile lo seguiamo, se poi arriviamo a un burrone torniamo indietro e andiamo dall'altra parte. Ok? Quindi mi raccomando, tutte le volte che incontri qualcosa che non ti spieghi, ti ci metti dietro, cerchi di capire, integrarla, hai capito? Io almeno ho fatto così, è chiaro? Dopodiché se poi diventa qualcosa di un po' più organico, meglio.
No, se no ti butta, cioè.
È chiaro, però. Ti dico, non mollare, ecco io l'insegnamento che vorrei che avessimo, non mollate mai, che non vuol dire rompete le scatole Leonardo, perché non siete qui, vuol dire, capite, che se c'è un discorso da affrontare, lo affrontiamo, qui, insieme, io non ho mica paura di dire se una cosa non funziona, la buttiamo anche della sostoterapia, non mi interessa, a me interessa che le cose che facciamo e diciamo funzionino, il punto va bene. Una delle obiezioni più belle che mi fanno, mi guardano e dicono, ma te non puoi sempre avere ragione. È vero o no? È vero o no che non posso avere sempre ragione? È vero o no? O è vero?
Dipende dalla situazione che singolo. Non è che uno ha ragione o un torto, a priori, dipende dalla situazione.
Ah, quindi... Spesso non ho ragione.
No,
stai dicendo quindi che.
Ragione,
stai dicendo che non ho ragione.
No.
Certo. Non ho ragione.
potrebbe. Se una persona usa, che ne so, un criterio sempre sbagliato, potrebbe sempre avere torto.
Bravo, è quello che gli dico. Com'è che tu hai sempre torto? Non tu, parlo di quello, di quelli che. No, ma sto cercando di capire. Sì, ma il discorso è un altro. Perché una persona non può avere sempre ragione?
Dio, una persona.
Un Dio do.
No, una persona umana sbaglia e non è possibile avere ragione. Come
per... Chi l'ha detto?
Come chi l'ha detto? Ci stanno ipotesi, ce l'ha detto prima pure lei, riguardo al suo caso ha fatto varie ipotesi e le ha scartate, non è che è andato sempre
a... Ah, perché erano incartate?
No, tra le varie ipotesi ha selezionato...
Cioè... Qui sta dicendo che non ho sempre ragione?
No.
Sì o no?
In alcuni casi sì, però...
Cioè, chi l'ha detto?
Per la mia esperienza...
E perché lo dici? Perché lo dici?
Perché quello che ci ha spiegato ancora riesco a dimostrare per dire che sono sbagliate le cose che dice riguardo la socioterapia.
Chi l'ha detto?
Io perlomeno ancora le do ragione perché per me sono un problema.
No, ma sto cercando di farti capire che è sbagliato il modo di affrontare il discorso. È certo che non ho sempre ragione, però uno ha l'onere di dimostrarlo. Cioè che non può dirti un po' è vero, io lui dico, vedi, tu invece hai sempre torto. Che... Ti faccio un esempio banale, se io porto la macchina al meccanico, io spero che lui abbia sempre ragione. Anche lì, se in più avesse torto mi fa pagare una cosa la macchina non va. Quindi il discorso purtroppo è sciocco. Perché il discorso è molto banale. Uno, è vero che uno può non avere sempre ragione, però l'onere dell'altro è dimostrarlo, se no non funziona il discorso.
Meno che l'altro non si crede tutto. Non che puoi avere davanti anche questa persona qua. Un tuttologo, nel senso, delle volte sbatti con una persona che
non si pur
sapendo certo. Che in un campo magari è affermata o comunque sa delle cose, in tutti quegli altri campi allora sempre ragione. Nello sport, se uno è perfetto e bravissimo nello sport, allora ha ragione su qualsiasi altra cosa possa minimamente toccare queste.
Tocchi.
Anche... no, basta.
Tocchi una persona. Scusate, lui è veramente in gamba per riuscire a costruire sul nulla, su delle boiate, un personaggio. Perché no? Però hai capito, il problema grosso è che c'è il trasferimento di autorità in questo caso. Siccome io ho un minimo di autorità in un settore, ho automaticamente, non è un problema del tutologo, no è il nome che di solito danno i sociologi, no?
Davvero?
Sì. I soci di sono dei tutori. Addirittura nel dopo il 68 è riuscita, non so se forse l'ho già detto, è riuscita questa qualifica per cui i marxisti venivano chiamati spartachisti bandrachisti.
Mandrachisti?
Spartachisti mandrachisti, cosa voleva dire?
Marx sa tutto, ha detto già tutto e...
Non è proprio così, capito? È che il fatto di aver studiato Marx li autorizzava ad intervenire in tutti i campi. Allora si diceva spartachisti perché Spartacus era dell'immaginazione, mandrachisti perché c'erano i banchi, è chiaro? Illusionisti, questo è il punto. Allora, anche adesso purtroppo qua ci sono alcune manifestazioni, passatemi il discorso, i notav, no? I notav diventano a quella particolare costruzione, che può anche essere comprensibile, ma dopodiché si arrogano il diritto di capire di tutto. È chiaro, non tutti logicamente, però alcuni, se tu vedi quando l'intervista, perché qui. Ha ragione su tutto, non è così. Diverso è il fatto quando una persona ha un tipo di preparazione che c'è il muro del suono qui.
L'eco.
No, proprio il muro del suono. L'eco verrebbe da là.
Dipende dall'acustica.
Chi è eco?
Umberto.
No.
No, eco è un mito.
Come Umberto?
È
perché quando parla no.
Umberto. Era un mito, cioè una divinità, come dire.
Cos'era Eco?
Sei un mito.
Se non mi ricordo male, Eco era una ninfa. E ha dato origine. Chi ha soffiato? No, Eco si innamora di Narciso, se non mi ricordo male. Ma che vado a rivedere? Scusate. Così? Chi è che è andato su? Ecco, mi sembra che. Sì, non. È così? Stai andando su internet, no?
Sì.
Sì, oggi siete mica molto ferrati. Sembra che me.
Ieri ha dato una definizione bellissima proprio di narcisismo politico. È stata pure bella. Narcisismo politico. Che è stata, vediamo se l'ho scritta bene.
Sì, l'ho scritta bene.
Che le istituzioni diventano lo specchio della cultura egoistica della società.
Detto così, per un motivo molto semplice, perché tutti i vari Poggiolini, come si chiama, Mattacena, tutte queste gente qui appena mettono i denti su un bene pubblico oppure a sostegno quello di Monte dei Paschi di Siena, se lo frega. Su che roba loro?
Ho trovato. Secondo video, Zeus, notando l'attitudine di Eco per il pettegolezzo, la spinse ad intrattenere sua moglie Era in modo da distrarla dai suoi mali furtivi. Era però si accorse dell'inganno e l'ha punito togliendole l'uso della parola e condannandola a dover ripetere solo le ultime parole che le venivano rivolte o che udiva. La ninfa si innamorò perdutamente di Narciso, ma non potendo di confessare il suo amore, riusciva a ripetere solo le ultime parole da lui pronunciate.
Isolato
da questo atteggiamento, Narciso fuggì via da Eco, non facendosi trovare mai più. La ninfa disperata iniziò a cercarlo ovunque e dal dolore si lanciò a morire di fame. Di lei restò solo la voce e gli dei impietositi la trasformarono in una roccia.
Quindi
lui si è affogato perché non ne poteva più.
No, non si è innamorato di se stesso perché
non poteva più innamorarsi con lei.
Io ripeto sempre.
Quindi adesso il narcisismo diventa lecito perché lei stava troppo addosso, allora il narcisismo è una risposta positiva.
Ancora una volta il potere femminile. Che si è massacrato.
Poverino. Era Gaia perché si è specchiati.
Gaia è la terra. Gaia è la terra.
E Cronos.
Cosa fate?
Cosa facciamo?
Non so. Mi ricordano. Ieri sera.
È
una manovra di un. Ci siamo fin qui? Ecco, ecco, ad esempio, è queste cose qui. Ed è interessante però, perché la cultura, che cultura è quella greca o romana? È una cultura orale. E usa il Dio per spiegare il fenomeno. Ci siamo? Però, che ora abbiamo fatto?
Mezzo tre quarti.
Mostra.
Io ho già
fame.
Secondo me facciamo tutt'uno.
Sì, io direi arriviamo fino alle 12, 12 e un quarto, poi mangiare qualcosa e poi riprendiamo.
Che facciamo? Ah, continuiamo fino a mezzogiorno. Facciamo la pausa.
Facciamo direttamente la pausa così mangiamo qualcosina.
Ho visto che è mezzogiorno,
la ferma. Invece adesso vuol dire perdere. Allora, andiamo avanti. Domande? Una cosa vi dicevo, a settembre probabilmente faremo una giornata o due, ovviamente una, però tutta incentrata sulla mediazione, perché per me quelli che faranno l'esame di mediazione non sono preparatissimi. Vieni oggi, non trovo.
No, domani, ho detto. Detto perché sennò divorzio.
No. È un'opera pia. Allora, lui sta preparando, sembra un...
Antonio.
Mi preoccupate?
Quando ci sarà l'esame, quello di mediazione?
Lo dobbiamo stabilire. Nel senso che ci vuole
una proposta tecnica, siccome questo vale per me, però il 30 di settembre ci saranno delle scadenze per dei progetti, le presentazioni dei progetti, quindi settembre sarà un mese un po' brutto. Non si potrebbe fare che tipo l'incontro di questo incontro che facciamo a Bologna con la simulazione, come quello che stavi dicendo, si fa i primi di ottobre e poi dopo invece alla fine di ottobre l'esame, quello di mediazione, per venire incontro un po' a...
Se intanto ci mandate alcune proposte, suggerimenti...
No, sì, perché se no settembre è proprio... Cioè... Perché pure un DAST secondo me dovrebbe presentare dei progetti, Giovanna, come AIST, cioè secondo me dovremmo fare un...
Diciamo che rispetto alla riflessione nostra come AIST, credo che prima di presentare dei progetti abbiamo bisogno un po' di chiarirci eventualmente su cosa. Quindi quello, però al di là di questo, se riusciamo a organizzarci in funzione del fatto che più o meno si raccolgono le esigenze, visto che siamo in una fase di progettazione del corso, è bene, così poi una volta che ci siamo presi gli impegni li modifichiamo, li cambiamo ragionevolmente, che così uno raccoglie tutte le possibili, i possibili bisogni o necessità e
cerchiamo
poi...
di venire incontro dato.
Sì, per esempio l'anno scorso è stato abbastanza un incubo, almeno io parlo per me, perché c'erano queste scadenze dei progetti che c'era stato proprio un treno e contemporaneamente abbiamo fatto anche l'esame.
È capitato in coincidenza.
Sì, poi c'erano anche le scadenze locali di alcuni progetti che erano semplici, però ne abbiamo presentati 10, quindi insomma è stato proprio... Cioè, siamo arrivati ai primi di ottobre, io sono arrivata che... ero già finita
e io penso che non c'è nessuna difficoltà sapendolo a monte e facendo una programmazione su 7-8 mesi non ci sono problemi.
L'hai detto prima,
non so se preferite in fine qualcosa
no, era solo il problema della domenica, come dicevo, domenica mattina va bene perché non ci sono dei
tutti. Vabbè Leo, l'anno prossimo magari la riunione dei soci anziché farla la domenica pomeriggio la facciamo il sabato pomeriggio in coda al termine della lezione, così chi viene per la domenica viene un po' prima e partecipa anche alla riunione.
Nessun problema, quest'anno diciamo che è stato un anno abbastanza eccezionale perché abbiamo avuto veramente praticamente un po' rifondato l'AIST, ci stiamo dando una serie di regolamenti interni di cui verrete a sapere, abbiamo buttato giù, siccome erano sedimentate alcune abitudini che purtroppo non si possono più fare, nel senso oggi bisogna avere un'amministrazione che sia corretta e non corretta dal punto di vista sostanziale, ma dal punto di vista formale non possiamo, quindi stiamo ributtando, per cui ci servivano questi incontri, anche l'incontro di domani ha perso un pochettino di importanza, però diventa lo stesso importante perché come vedete stiamo facendoli ravvicinati per rimettere in carica l'AIS, perché siamo in una situazione in cui stiamo concorrendo sia per il riconoscimento che per l'ingresso in circuiti internazionali. Questo è stato un po' la cosa. Assolutamente lo faremo sabato sera, quindi mangiamo panini, però in questo modo ci sgraviamo dalla domenica pomeriggio, anche perché mi sa che o facciamo un albergo solo per socioterapeuti divorziati oppure il discorso diventa faticoso, per cui non c'è nessun problema.
Tanto noi in genere finiamo alle 6, poi andiamo di lungo e insomma.
Sì, ecco, quindi il discorso diventa un po' questo qui. Quindi non preoccupate, stavolta purtroppo avevamo alcune scadenze sui quali le vicissitudini dei cosi, adesso dei, diciamo, commercialisti ci hanno sfregazzato un po', perché abbiamo, giù c'era un commercialista che ancora non ci ha dato la versione definitiva del bilancio, ecco. Spostiamo tutto a Bologna, così abbiamo un'altra commercialista che è molto brava, molto puntuale, speriamo che non ci costi troppo, perché, però facciamo le cose in modo da arrivare ad un assetto che sia quello che domani ci permetterà di lavorare per tutti coloro che vorranno lavorare, ecco. Quindi devo dire che già stanno lavorando alcuni, stanno lavorando proprio in termini professionali, quindi questo è importante, però bisogna fare i training, bisogna fare la supervisione, quindi lo vedremo l'anno prossimo. Però la cosa importante è questa: adesso ragioniamo in un certo modo, va bene? Spero che sia l'ultima, domani sia l'ultima cosa, l'ultima riunione di domenica, e la faremo sempre di sabato sera. Se sarò vivo. Allora, altre cose? C'è spazio per almeno un crocetto.
Io volevo chiedere non proprio un concetto della socioterapia, però legato, secondo me, cioè che si potrebbe legare, che sarebbe la produzione. Legare. Cioè se legata al potere e soprattutto se...
Interessa a tutti questo discorso, che è un pochettino marginale. Si viene da te un corrotto? Non credo che venga da te.
No, però... cioè che da come ho capito i magistrati non riescono più a capire, non capiscono bene questo fenomeno, è legato comunque alle relazioni, però non capiscono se è spiegabile strutturalmente o in termini di individualismo metodologico, proprio di azione.
Non metodologico. Individualismo non basta.
Per questo pure, cioè, se è bloccata proprio anche la macchina dell'apparato giudiziario, perché non riesce a spiegare questo tipo di fenomeno, forse anche a livello sociologico non si riesce a spiegare bene il funzionamento, tutte le reti, se sono reti di relazioni, se c'è un potere, cioè comunque si basa sempre su una relazione asimmetrica, no? Di uno che,
ho capito io,
che compra.
Traduci, chi è che traduce quello che ha detto? Allora, traduci. Cosa hai detto? Non ti ha mica capito molto.
Allora, la corruzione.
Cos'è?
È spiegabile in termini strutturali.
Sei il solito disfattista. Cos'è la corruzione? Mi dai 100 euro, te lo dico.
Se è una relazione asimmetrica.
La corruzione.
C'è sempre una parte che comunque dà un po' di più, non lo so.
Sì, già posso, c'è già 150 no, euro.
Cioè uno gli dà 50, tipo l'Expo è successo.
Tipo?
L'Expo di Milano, che hanno proprio...
Expo, una volta.
Expo, non lo so. Proprio con la mazzetta per favorire gli affatti, quindi
50 euro.
No, 50.000. Quindi non so se è troppo asimmetrica come relazione.
Capito io. Prova a ragionare, cioè, scusate. Datemi una risposta, che io dopo vedo.
voi sapete se la corruzione è spiegabile più a livello strutturale o a livello individuale? A livello micro o a livello macro?
Individualismo proprio nel senso di tante azioni aggregate che alla fine fanno quel fenomeno. L'individualismo
sociologico.
In termini sociologici è spiegato, non in termini psicologici, perché anzi purtroppo.
In termini psicologici spiega il tasso. Quindi Sara cosa dice?
Noi ormai è un tratto culturale, cioè appartiene talmente tanto la nostra.
100 euro. Mi dovete dare 100 euro. Quindi? Cosa vuol dire che è un tratto culturale? Che viene dal sud, oppure viene dal nord, come ti ha?
Tutte e due le parti.
Da tutte e due le parti. Sono gli immigrati che portano.
No, pure i bolognesi ci sono
belli. Perché sono stati contaminanti.
Stai scherzando? Credo che tu stia scherzando, i bolognesi sono tutti, c'erano. Poi sono stati giustamente contaminati, quindi. Quindi? Oh, chiedi a loro.
Socioterapia come strutturalista o individualista proprio? No, questo è interessante, pure cioè tutte e due oppure solo strutturalista?
Se mi dai 300 euro no, è forte, oh. Scusa, rispondi tu. Io ti ho già risposto, tu non hai letto la risposta, ma io ti ho già risposto.
Il medium di riferimento è quello che...
Il medium no, il medium non lo vedo. Fammi capire il medium. Il medium sta a pecunie. Dai, quello il medium.
Denaro. Il medium denaro.
No, medium, sta per pecunia, pecunia. Se metti il tassametro, metti un tassametro.
Che il denaro diventa il...
La domanda in 30, no, la risposta in 30 secondi. Bello però, non mi credi di dire, Il sociologo risponde.
Pilloline. Le pilloline della socioterapia.
Perché no?
Comunque la corruzione è legata a un soggetto autoreferente che decide in base alla sua convenienza dove andare. Cioè se uno libro in teoria parte da...
A un soggetto.
A soggetti.
Ormai.
Tipo Daniela l'altra volta era bravo 20 anni fa dopo gli hanno offerto lo yacht e chissà che gli è successo.
No, ma tu sei contro gli amici. No, guarda qua. Ma come si fa ad essere così maligno? Ah, lui gli piazzano le barche, è purino.
Ti ricordo che si è detto l'altra volta di D'Alema? Che lui si è rifatto la logica che ogni uomo ha un prezzo.
Però perché è così sviluppata questa cosa in Italia? Perché dovrebbe essere una cosa generalizzata, no? Quindi anche in, che ne so, in Danimarca ci può essere la persona che a fronte di un lascito di denaro sceglie di agire in un modo piuttosto che in un altro.
Ma in Danimarca ce n'è uno? Questa è una persona, ce n'è uno. Ah. Tutta la Danimarca ce n'è uno. No, devo fare un pisolino, poi tanto che rispondete. Però provate a ragionare in termini socioterapeutici. Come dire, può andare bene, può andare.
Io parto sempre comunque dal medium.
Siamo.
Dopo a catena formato la soggettività e quindi l'autoreferenza.
Non ho capito niente.
E non essendoci, anche si ricollega forse pure in parte al discorso di ieri del professore Cascavilla, che diceva che la morale è...
La morale era una stupidezza di dipartimento.
Però si è frantumata, e quindi si è frantumata quella del mondo tradizionale, e quindi ognuno è libero di fare.
Si è frantumata.
Per esempio nel centro-nord Europa la regola, cioè il fatto che ci siano delle regole e quindi il rispetto delle regole, è una cosa centrale, no? Una cosa centrale che tendenzialmente nella maggior parte dei casi viene rispettata.
Il ministro tedesco che se n'è andato perché aveva copiato la tesi di laurea,
gli
altri che stanno...
Vabbè, dai, anche qui sono pulino, lui l'ha fatto per non essere come?
Per non essere arrestato?
No, ma l'ha fatto perché era buono. Quindi? Povero cavo. Chi è il cavo?
Il povero?
Cavo.
Cavaliere.
Chi è?
Il cavaliere quando gliel'hanno dato solo, non lo hanno.
Cavaliere?
Quando, quando gliel'hanno dato quella.
Penso anche
altro tanto.
Cavaliere nel 94. No, lui dice quando gli hanno dato l'appellativo di cavaliere.
Ah, no, un po'
prima. Quello prima, quando faceva l'imprenditore, il cavaliere del lavoro, di solito si dice. Era un po' strano, per
fare. Allora. Una mano,
Però cosa vuoi fare? Lo vuoi togliere? Lo vuoi girare? Lo vuoi sostituire?
Dovrebbe essere l'altro pulito?
Chiarisci le tue intenzioni, così ti do una mano.
È da sopra.
Ok, senti, questo lo facciamo, lo consigliamo?
No.
Lo buttiamo? Brava, brava, è entrato subito la lezione.
Leo, Leo, questo per finire.
Dammi, no, non
si lo so, ma non mi sento male.
Okay. Tutto questo movimento
sono andato alla vecchia. Tu vuoi? Ma io non
so che fa un po' di
ma che c'è? Un po' di lato.
Serve?
No.
Se riesco anche se.
Serve? Ah, questo è quello che avevamo giù. Quello che avevamo usato su. Thank you. Questo è un problema. Questo è quello che abbiamo usato. Allora, qual era l'argomento?
Corruzione.
Corruzione. Allora, cos'è la corruzione? Ma non dico. Corrotti, eh?
Vuoi uno?
Leo, ne vuoi uno?
No, no, non so. Allora, cos'è la corruzione?
Un fenomeno sociale, questo di partenza si può dire.
Cos'è?
Un fenomeno sociale. C'è un problema sociale, non un fenomeno sociale, un problema fenomeno sociale.
No, ho capito cos'è il corruzione.
Una relazione, faccio l'esempio di due persone, c'è una persona che dà dei soldi a una, all'altra, per comunque truccare, per andare contro la legge, perché comunque va contro, corrompere significa andare contro ciò che è legale. Facciamo l'esempio degli appalti, per favorire gli appalti. Vai contro la legge comunque, hai un comportamento che è illegale.
Perché? Cosa fai lo stesso credo?
Con a casa faccio lo stesso, no?
Si corrompo un funzionario per avere il permesso di edificazione. Modificato. Io la faccio a casa quella.
La società si basa su comunque una legge che deve essere rispettata.
No, ma guarda, cioè, se tutti ragionassero così non si vale più niente. Sei un uomo di mondo,
eh. Il non rispetto di regole che dovrebbero essere condivise.
Ma loro le condividono un po' a me, un po' a te, quello è.
Se mi ristrutturi un pezzo di qualche cosa, allora forse io ti lascio le convenzioni.
Infatti questo è il problema, perché comunque che uno si fa corrompere proprio perché mi rifai la strada a casa e quindi ti do il voto per dire, oppure.
Vengo anch'io lì. Dove sei comodo? Vengo anch'io lì, dove sei il posto?
Però secondo me è che è proprio nell'agire, cioè è che nell'agire quotidiano delle persone, anche nelle cose più semplici,
anche sulle vacanze,
anche se uno è in vacanza, cioè, ci sono degli atteggiamenti corruttivi,
diciamo. Sono timoralista,
cioè, sul fatto questa cosa del voto eccetera eccetera, sono dei livelli, dei macro livelli, però non è soltanto su quello, anche perché la cosa brutta è che è talmente diventata una cosa
di però so lei ascolto perché è brutta?
È brutta perché diventa talmente diffusa e talmente
sei tu che sei una talebana, sei tu che sei una talebana,
non viene più vista
come la fattura pure a livello più basso,
ma ancora di più, ma
come
la? La fattura, uno che non fa la fattura, gli hai detto, fa in nero così.
Già. Come siete così?
Non è
tutto. Ho pensato alla fattura è quella con i bamboccini, spizzi. Quindi?
La corruzione è anche nel vedere, per esempio, per strada delle cose che non vanno, cioè passi per strada per delle cose che non vanno bene proprio palesemente e fai finta di niente, capito? Perché tanto non cambia niente.
Cioè beh sì, quando decidi di non vedere è uguale.
Quindi è un problema di chiari.
Ma no, non è la corruzione, cioè però è la mente che è. Che oramai si è abituato talmente tanto a qualsiasi cosa.
Una mente corrotta, e quando si è abituato talmente tanto che dici tu, e quando se pensi che devi fare qualcosa, allora subito pensi ok, devo chiedere a quella persona. Cioè ovviamente che sia un cambio, un favore di che sia denaro, che sia quello, è direttamente vedere un problema che c'è è indifferenza o noncuranza, insensibilità, tutto, cioè non è essere corrotti. Cioè la corruzione secondo me quando. Cioè secondo me. Diciamo.
Ma è un'esperta?
Io personalmente. Cioè. Vabbè. E nel senso ci sono. A parole più impegnative, ci sono dei ruoli, insomma, delle figure che siano pubbliche o meno, che, alle quali dovrebbero svolgere delle mansioni di
corpo. Chi meno?
Come?
Chi meno?
Io li chiederei.
Quindi chi meno chi più? Non si dice io le più eresti, o le più erei. Si può dire?
Più
erei. Se meno meno erei, più erei.
Pi erei.
Più erei.
No, pi.
Pi. Anch'io? Cos'è? Emilio si è fuori di dargli grazie. È stato?
Sto seguito, sto seguito. Pierrei.
Chi è? Come Pierrei?
Io ho detto Pierrei.
Io ho detto Pierrei, no?
Sì, ho detto Pierrei.
Sei padre Pio che te, eh? Insomma, io vengo da Marte, voi mi parlate di una cosa che non so cosa sia, non riuscite a spiegarmi cos'è.
Un comportamento attraverso il quale trarre il massimo beneficio dei benefici personali a fronte di uno scambio che può essere di denaro o di altro genere.
Prestazione.
Sì.
E cosa c'è di male? È una normale transazione di affari.
Che avvantaggia soltanto, che va a discapito della società in generale, perché avvantaggia soltanto la persona.
Ma non capisco, se non lo facessi io lo farebbe un altro.
E che senz'altro è una caratteristica che ci contraddistingue come popolo italiano.
Chi l'ha detto?
Generale,
poi il sussidio non è
soltanto...
paesi, comunque.
Questo è razzismo.
I paesi asiatici là c'è la corruzione pure in Argentina se
non so chi aveva la corruzione italiana.
Infatti il secondo nome dell'Abruzzo è l'Abruzzo Saudita.
L'abruzzo morale.
Ho capito niente. Mi spiegate cos'è sto corpo, come l'avete chiamata? Corruzione. Insomma, io devo lavorare. Quindi? Non volete farmi lavorare? Ma vi arenate subito, mi obbligate a svegliare. Quindi?
Obblighiamo a lavorare.
Io lo faccio per un prezzo modico.
Che mi dai? Mi dai?
Cosa ti do io?
Cosa mi dai? In cambio?
La saggezza. Tutta la saggezza di cui hai bisogno.
Non ci mangio però.
Dopo. Non ti preoccupare, tanto mangio io. Poi dopo.
E io?
Sei ingorda. Guarda, in tutti i termini, insomma, io tengo famiglia, ho una casa, numerose case da anni, quella cioè, com'è sto
fare? Conosci però, conosci qualcuno in alto, perché questo pure si chiede un sacco.
A te che te frega?
Se conosci qualcuno allora...
ma aumenti il prezzo.
Certo, più conosci, più conosci più sale.
Non ho capito bene, tu mi vuoi ungere?
Come ungere in che senso?
Nel senso dei prodotti solari.
Dal punto di vista della crema.
Non mi sembra molto bello. Che quelli che prendono il sole sono dei corotti.
Non sono corottissimi.
Sarebbe bello capire l'origine, perché siamo così corti, infatti. Dove viene?
Ognuno parla per sé.
C'è una...
Io non sono corruttibile. Come si permette lei? Ma è mai possibile? Quanti siete voi? Quante io?
Ha detto Margherita che c'hai anche tu un punto di corruzione.
Secondo me proprio questo.
Ma il mio è bassissimo, basta che uno me lo dia.
L'assenza della regola, l'assenza di certezza della regola. Fatto che.
Come la certezza?
Però scusami, qui rientreremo nel diritto, non nel valore. Perché secondo quello che diceva Cascaviglia, il diritto è coercitivo. Quindi se io devo rispettare la regola che mi ruba va in galera, per evitare di andare in galera non rubo. Che è diverso dal valore.
Io no, non è vero. Per evitare di andare in galera io ti do un certificato. Falso, che sei a posto.
Nel caso, se rimango all'interno del diritto, questo tipo di discorso lo posso fare, perché trovo il modo per scavalcare la norma. Esatto, proprio così. Nel momento in cui la norma c'è, cerco di...
Che sei il cavallo?
No, la giro, no? Come hai detto tu. Quindi io...
Come la giro? Minuto fa la scavalcava e adesso la giro.
È ingrassata, no? L'obiettivo è lo stesso.
Io non ho capito cos'è questa cosa, si chiama corruzione, convenzione.
Potrebbe essere un modo, una dinamica
relazionale,
di gestire relazioni che non si fonda sulla condivisione di valori umani. Rispettano la persona, ma che fanno del denaro.
Io non accetto pagamenti in mucche.
Una persona che è possibile, normale.
In mucche? Solo metaforiche.
Esatto.
Gestisce delle relazioni.
Ma non anche i contratti.
In Abruzzo. Ma era proprio quello dell'Abruzzo che voleva il capoviso, voleva una prestazione al mese.
Come?
Un capo ufficio ha fatto un contratto con la sua impiegata dicendo
ma pare che non sia vero.
Sì, ma anche se non è vero, quanti contratti non conclamati ci sono e funzionano così.
Chi ha detto che non è vero? Chi mette in giro queste notizie? Quindi? Scusate, ho mandato troppo. Ci sono i waffer lì, non riesco a digerirli. Allora, cominciamo a ragionare in termini socioterapeutici. Dopodiché si suicidò. Cos'è la corruzione?
Dalla rappresentazione dobbiamo partire che è la persona, no? Ma non proprio della corruzione però. Di che è disposto a ricevere e cosa è disposto a dare però.
Lei non si preoccupi, lei dia.
Vabbè.
E in questa e in un'altra vita riceverà. Quindi? Forza. Scusate, partiamo da zero, no? Allora, intanto quello lì cos'è? La parola, ci siamo. Quindi vorrei che voi capiste che dobbiamo, partiamo sempre su un livello
simbolico.
No,
simbolico.
Su un livello
rappresentativo.
Linguistico. Quindi la corruzione, che cos'è? Termine, va bene, che serve ad indicare che cosa? Cosa serve ad indicare? Termine.
Un certo tipo di realtà.
Non lo so.
Una gestione del denaro.
Una?
Gestione del denaro.
C'è lì, c'è lì, c'è lì,
c'è
sempre collegata.
Però implica uno scambio, una relazione che implica uno scambio di...
Senti, non vibrare la porta, è convinto qualcuno di chi si sta chiudendo di
che la porta sbatte da sola. E chi mi chiede scusa se... Perché? Sbatte da solo?
Sì.
Mi credono?
No.
Subito iniziano a colpevolizzare. Allora, cerchiamo di capire quello di cui stiamo parlando. Quindi, se è un discorso linguistico, sarà legato a che cosa? Al tipo di rappresentazione che la persona ha di
del termine.
È romano. Proprio
termine. Ah, della corruzione. Del termine corruzione.
C'è prestazione. No, non può essere, capisci? Perché se io dicessi che la corruzione è una cosa giusta, qual è il problema?
La persona non ci sarebbe.
E noi stiamo cercando di dare una definizione di corruzione
Ma intanto questo lo considero un appunto.
No, stiamo cercando di dare è un oculeo
tuo?
Può essere che anche questa
è corruzione, soprattutto se consalta un corpo. Allora,
se lo provi l'esame te lo regala. Se lo provi l'esame te lo regala.
Più bello.
E che bello è me? Io non sono un corpulento. Ma credi di comprarmi con così poco? Oh. Oh. Ma che ti credi? Allora.
Stiamo dando il termine corruzione in base alla nostra idea di corruzione. Cioè non
è colpa tua!
La vediamo come una cosa negativa.
Chi l'ha detto?
Perlomeno io la vedo come una cosa negativa e quindi se
c'è il solito moralista.
Dare una definizione di corruzione la definisco negativamente. Però.
Definisci positivamente.
Se dall'altro lato sono abituata, vivo in un mondo dove dentro non ho una percezione negativa.
Qui stiamo cercando di capire che cosa. Diamo, allora, legato, abbiamo visto a livello linguistico, legato al tipo di rappresentazione che la persona ha di che cosa?
Dei valori.
Sono proprio valori.
Dei valori intersoggettivamente condivisi, cioè se le riferisce alla soggettività, cioè riferisce alla comunità oppure a se stesso, cioè se fa questa differenziazione.
Di che cosa?
Di un certo comportamento, di un'azione.
Cioè non può essere tipo di rappresentazione che la persona ha di se stesso nel momento in cui agisce in un determinato modo.
C'è una certa azione.
No. Cioè che fa una cosa piuttosto che un'altra?
No.
del prezzo che ha.
No.
Ma no, della morale, cioè nel senso del senso.
Allora, legato al tipo della persona di che cosa? Del proprio ruolo o funzione. Non so se è chiaro. Io devo avere una rappresentazione del mio ruolo. Perché se non ho ruolo, come faccio con lui? Ad esempio, la corruzione riguarda il fatto che in quanto elettore una persona mi compra il voto.
Infatti cioè, non è soltanto una cosa collegata all'economia, al denaro.
Sì,
è proprio...
no, sì,
sì. Pure la cena. La cena, ci stai, ho sentito uno.
Fatta cena?
No, uno gli ha fatto la cena e ha detto
fatta
ma
cena,
no, una cena, una cena.
Ma
c'è un stato scappato in Libia, in Libano. Vabbè,
può neanche fare il turista,
che non è stato scagliola per quel motivo. Però si è capito che ha fatto male.
Lui ha ceduto la moglie.
Aiutato. No, ma non si è capito che ha fatto male la cena proprio concretamente.
Ma è malino, no? È così malino. Anche peso, bello andare. Voi dovete pensare del proprio ruolo, della propria funzione, oppure dei propri diritti. Tanto per essere chiari, la codifica che ha detto ieri Cassarilla del diritto riguarda la cultura post-cinquecentesca. Ci siamo? Cultura tipografica, non la chiamiamo più venire, perché ad esempio in molte culture è codificato il ruolo del ladro. Io so, ad esempio, in Giappone, la Yakuza cos'è? O Yakuza? Cos'è?
Mafia
giapponese. È contato in borsa. Non so se mi capite, i giapponesi sono molto bravi, guardate che lo sta succedendo lo stesso, qui non so se avete visto, negli ultimi dati Istat, hanno inserito mafia, andrangheta, ecco, nel senso sono attività economiche. Allora, dobbiamo capire che è questo che determina la corruzione, perché in funzione del tipo di rappresentazione che la persona ha del proprio ruolo, in funzione dei propri diritti, in un'ottica economicistica, oppure di sopravvivenza, che il problema è molto semplice: se io sto non riesco a dare a mangiare i miei figli e sono guardiano in un posto, posso decidere che non vedo che la gente che viene porta via la roba. Corruzione è anche quello. Ci siamo. Allora, questo è il punto, cioè i criteri. Quindi, i criteri. I criteri divengono i parametri e il prezzo. Voi pensate una cosa banalissima: un agente carcerario prende 1.000-1.200 euro al mese, il boss della 'ndrangheta o della mafia si fa portare vini, sopraffini, aragoste, tutti i tipi di licorni, eccetera. Poi, se vuole, che ha bisogno di un cellulare, vuole tirare il cellulare. Allora, se siete qui discorso, ve lo dico perché ho seguito degli agenti carcerari, è arrivato Francesco Garba. Sì, Francesco. Pronto? Ci c'è la signora di fase. Non ha bisogno. Sergio Simone. Dove la
dormiresti? Poi hai bisogno di un cellulare.
È un caso concreto, ha fatto trovare sotto casa della gente un Alfa con le chiavi dentro, intestata a lui. Non ho capito. Com'è che ti brillano gli occhi?
È assurda come cosa che...
No, no, non io sto parlando... Che è assurdo? Sto parlando di quello che è successo.
E che magari se poi non hai neanche la macchina, devi cambiare mezza rotta, fa ancora peggio.
Intestata, capito, a lui, quella per me è
blu. Cioè, gliela regalata.
No, no, è assurda, ok, succede, però a me sembra tanto una cosa così strana, però succede.
Vuoi diventare guardi carcerari?
No, no, le macchine non mi piacciono, anzi.
Ammazziano quello che vuole. Cosa ti piace?
Il problema è che comunque chi giocano con le tue...
Sei tu che giochi, loro non giocano mica. Cioè, il punto interessante è questo, hai capito? Allora, provate a rileggere il discorso, vediamo se funziona.
Legato al tipo di rappresentazione che la persona ha del proprio ruolo o funzione e dei propri diritti. In un'ottica economicista oppure di economicistica oppure di sopravvivenza, i criteri divengono i parametri del prezzo. Quindi quando già siamo ai criteri vuol dire che la persona ha già declinato il proprio ruolo, funzione e i propri diritti in funzione della logica della corruzione.
Assolutamente. Quindi dipende tutto da come io mi rappresento, come rappresento ad esempio la mia famiglia, di come rappresento quell'altro. È chiaro? L'abilità dell'altro sta nel capire il tuo sistema di rappresentazione.
Infatti i bambini si corrompono. Cioè, in certo senso,
sa che?
Tipo i bambini quando giocano, cioè quando vogliono beccarti il punto debole, tra virgolette, come se corrompessero in un certo senso, vengono lì a darti il bacino, fanno.
Eh no, non è proprio. Sì, pronto. Ci ho visto che mi hai chiamato io, sto facendo lezioni. Tutt'oggi, tutto domani. Dove siete? Sì, immagino, avete guadagnato bene per la strada? Oggi non c'è la fatica, che sono messo male. Sì. Bene, niente, ho accompagnato a casa, poi sono andato a letto perché ero morto. Ho capito. Ma te, come hai fatto tu, io ti sono venuto a cercarvi, ti avrei accompagnato lo stesso, tanto dovevo accompagnare prima Alessandro, poi dovevo accompagnare Margherita e poi te, per me non cambiava niente. Contento te, contenti tutti, va bene, contento, sto facendo lezione però, Simone. Dai, ciao, sì. Ci siamo. Allora, io faccio una proposta.
Sì, andiamo in mangiare.
Poi continuiamo. Io comincio ad essere qui un po' su. Sul coso. No, i wafer buonissimi.
I wafer sono stati una salvezza. Chi è che vi ha dato?
Io.
Ma sono salvato dalla portata.